www.edigio.it e la storia continua.
Siamo in pochi ma buoni, cosa dire. Se volete intervenire, se vogliamo interagire, ecco, all'interno della relazione, ovviamente non ci sono problemi, quindi considerazioni, anche uno può anche dire che non è d'accordo. Questa sera gli argomenti che abbiamo deciso di toccare non è che siano molto così, sono piuttosto delicati, anche perché si parla dei partiti politici post 45, si parla di quello che è avvenuto dal 26 aprile del 45, cose che pochi raccontano, che anzi molti la vogliono dimenticare o hanno dimenticato del tutto. Quindi ci sono argomenti, un argomento come dice Polonia è difficile che possiamo dividerci, ecco, tra di noi. C'è una ricostruzione storica che ormai è consolidata, ci sono alcuni libri e quindi si tratta, insomma, di spiegare sulla base delle migliori ricerche. Qua invece, quando cominciamo a toccare questi argomenti, comunque, insomma, io e Renata siamo disponibili, sono qua a parlare di storia. Vuoi dire qualcosa oppure vado io?
Vabbè,
allora il periodo storico che prenderemo in considerazione va dal 25 aprile del 45 fino all'amnistia Togliatti. Amnistia Togliatti vuol dire 22 giugno del 46, quindi è un anno di storia italiana e un anno anche, una breve ricostruzione fatta di Renata, di storia legnanese, passando naturalmente per la nascita della Repubblica, 2 giugno, 22 giugno, insomma un giugno 46 particolarmente importante. Però intanto vedremo quello che è accaduto dal 26 aprile, quindi poi nel mese di maggio del 45. È inutile dire che è stato un periodo storico molto denso, contraddittorio, però oggi appare, noi chiamiamo la storia, che siamo molto interessati alla storia, un periodo storico ricco di spunti di riflessione. Allora, il punto di partenza è il 25 aprile del 45. Qua ovviamente la Renata, se non ricordo, c'è un'immagine, non riesco a vedere, un'immagine di partigiani che festeggiano, di italiani che sono felici, ecco, per la fine della guerra, ma chi in quei giorni avesse fatto un po' i conti, ecco, di quello che era accaduto, avrebbe dovuto fare un bilancio in gran parte negativo. Certo, era finita la guerra, però in quel momento era necessario ricordare almeno 350.000 soldati italiani morti in tanti fronti, ecco, dall'Africa fino alla Russia, dalla Francia ai Balcani, 350.000 soldati, 650.000 invece il bilancio della prima guerra mondiale, 150.000 morti a causa della guerra, civili morti a causa della guerra, di cui 60.000 a causa dei bombardamenti anglo-americani, direi bombardamenti terroristici anglo-americani sulle città italiane. Milano ha avuto 2.000 vittime, Napoli la più bombardata, 5.000 vittime, Gorla, scuola elementare di Gorla, 20 ottobre del 44, alla fine morirono tutti i bambini con le maestre e anche qualche mamma, 200-205 vittime, una bomba casuale, però l'obiettivo era quello di bombardare le grandi fabbriche di Gorla, ecco, e di Turro. Quindi 350.000 soldati, 150.000 civili, vuol dire che il bilancio dei morti in Italia è di 500.000, quindi più o meno sono 500.000 tra soldati e civili. E all'interno, ecco, di questo numero abnorme dobbiamo ricordare, ecco, 10-12.000 civili morti a causa delle rappresaglie naziste. Penso a Marzabotto, a Sant'Anna di Stazzema, ma è lungo l'elenco, ecco, in Toscana, quante località sono state toccate lungo la linea gotica, ecco, dalle rappresaglie naziste, tutte le volte decine o centinaia di persone. 650.000 soldati italiani, gli IMI, abbiamo parlato, che dopo l'8 settembre del 43 finirono negli Stalag tedeschi in Germania e in Polonia. Altri 600.000 soldati italiani che finirono nei campi di concentramento alleati, memoria ancora minore rispetto agli IMI, quindi militari italiani che finirono nei campi di prigionia dell'Algeria francese e trattati con molta durezza, ecco, da parte del personale di guardia che erano algerini, algerini che militavano all'interno dell'esercito francese, oppure militari che finirono nell'India inglese, oppure nei campi di concentramento, qua un po' più fortunati, ecco, degli Stati Uniti e in Sudafrica. L'ultima volta abbiamo visto anche il capitoletto dei legnanesi, ecco, Marinoni, grande studioso di Leonardo, ecco, che finì in un campo di concentramento americano in Texas. Ecco, tra il campo di concentramento americano e quello tedesco c'era una certa differenza. Poi possiamo ricordare questo bilancio molto triste, 50.000 prigionieri, soldati italiani che morirono in Russia, prigionieri all'interno dei campi di concentramento russi. Erano 50.000, 40.000 moriranno di fame, di stenti, di freddo, di percosse. Ecco, anche questa memoria molto debole, ecco, perché per tanti anni c'è stato un partito, il Partito Comunista, che ha negato, abbiamo visto anche a San Vittore ecco, recentemente, quella disfatta degli italiani lungo Donna, e poi questo capitolo negato per tanti anni, ecco, gli italiani morti nei campi di concentramento russi. 40.000 partigiani morti durante la guerra, circa 10-12.000 fascisti o presunti tali, ecco, che vennero uccisi proditoriamente dopo il 25 aprile, adesso c'è un breve capitoletto che ho preparato. Poi i mali di distruzione materiale, abitazioni, rete viaria, ferroviaria, la perdita delle colonie italiane, l'Etiopia, la Somalia, la Libia, la perdita dei territori orientali, Istria e Dalmazia, con il corollario delle foibe, jugoslavi, altre migliaia di morti. E poi anche la perdita di autonomia dell'Italia, cioè l'Italia 45 è un paese povero, un paese che non ha nessun credito internazionale, è un paese da ricostruire anche dal punto di vista ecco, dell'inserimento dell'Italia come partner ecco, della NATO, ma partner anche della futura unità europea, quindi un paese debole. E De Gasperi insomma, dovette sudare proverbiali sette camicie ecco, per essere un po' credibile, oltretutto lui era rappresentante di una nazione sconfitta, perché d'accordo alla retorica sulla resistenza, ma quando De Gasperi andò a Parigi venne trattato ecco, come il leader di una nazione sconfitta, e questo è molto importante. Allora se riusciamo, Renata, ecco, c'è questo breve filmato che dà l'idea appunto delle ferite della guerra. Ecco, da 4 e 10, da secondo più, secondo meno. È un bel filmato questo di Rai Storia, no? Rai Storia è una trasmissione davvero meritevole di tanta attenzione. Hanno realizzato buoni filmati, anche molti, molti indipendenti dal punto di vista politico e ideologico.
Il canale 54 questo?
No, no, questo era Rai 3. Restoria, Rai 3, sì. Sì, che poi viene replicato Canale 54, ma questo è proprio Rai 3.
Il tempo sembra essersi fermato. sincera non ha dimenticato e non potrà mai dimenticare.
Casalecchio era distrutto. Io Casalecchio me lo ricordavo ancora, con tutte le case, l'albergo Pedretti, hai capito, tutta la stazione. Non c'era più niente. Niente non c'era. C'era un mozzicone di muro lì dal Caffè Margherita e basta.
Del fascista a cavallo del 25 aprile 45, quello che passa per il sangue di Vintino, ricorderete il primo libro di Paz che nel 93 ecco, ebbe un grande successo. Effettivamente è un fenomeno che è accaduto in Italia, adesso vedremo anche le dimensioni. Potremmo dire che dal 25 aprile, oppure a cavallo, ecco, in questi giorni, c'è una vera e propria caccia al fascista. C'è un documento attendibile della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza fine 1946 che dice che i fascisti uccisi a sangue freddo furono 9.364 ed è probabile, scrivono alcuni storici anche di sinistra, come in questo caso Mirko Dondi, professore universitario, quindi edizione vedete l'unità, ma è probabile che il numero fosse ancora maggiore, 10-12.000, ecco questo è un numero attendibile. Tanto per intenderci, a Milano ci furono almeno 610 omicidi ai danni dei fascisti o presunti fascisti. Torino 1138. Pansa pensa a più di 20.000 morti. Il reducismo saloino, quindi Pisanò, ecco, nella sua storia della guerra civile, parla di 30.000 morti. Adesso è difficile sottilizzare sulle cifre, non credo che sia importante, quindi 30.000, 20.000, eccetera. Anche 10-12.000 sono tanti, perché se noi pensiamo che tutto questo è avvenuto nel mese di aprile, maggio e giugno, e dividiamo quindi i 10.000 morti, cifra prudente, per i tre mesi possiamo fare il calcolo di quanti ne hanno ammazzati in un mese, quanti alla settimana e quanti anche in un giorno, che sono tanti, ecco, sono quindi decine e decine al giorno. Difficile raccontare tutti gli episodi, però ce ne sono almeno 3-4 che si possono raccontare. L'episodio più celebre di giustizia sommaria avvenne a Schio. Schio è il 5-6 luglio del 45. Un gruppo di partigiani penetra nel carcere e uccide 53 detenuti in attesa di giudizio. 53 detenuti non per reati comuni, ma in quanto accusati di essere fascisti, di aver militato, chi nelle Brigate Nere, chi nella decima massa, eccetera. Come mai ecco, questa follia, ecco, queste uccisioni sommarie? Perché nelle varie ricostruzioni storiche, a Schio hanno scritto tantissimo, come facile immaginare, questa è l'interpretazione. Era appena tornato da pochi giorni un deportato da Mauthausen, sappiamo che cosa voleva dire Mauthausen, dicendo che era l'unico sopravvissuto di tutti i deportati della città. Adesso non so dirvi quanti fossero i deportati di Schio, però visto che Legnano ha avuto a Mauthausen almeno 25 deportati, un totale 35 Legnano deportati dai nazisti, è facile pensare che fossero alcune decine. Questo qua dice, ecco, io sono l'unico. Da qui la rabbia dei partigiani, però c'era anche un po' la paura che la magistratura ordinaria liberasse i detenuti, perché già non è il momento dell'amnistia Togliatti, però la magistratura, insomma, quando poteva, liberava i fascisti. Fatto sta che fu una strage, su questo non c'è alcun dubbio. Altra strage, il 12 maggio, a Vercelli, queste stragi sono a ridosso del 25 aprile, sono uccisi, schiacciati contro camion, alcuni altri mitagliati, più di 50 fascisti, anche loro prelevati da un campo di concentramento, che non è Coltano, che è più famoso, un campo di concentramento tra i tanti di internamento dei fascisti, eccetera, prelevati senza nessun processo, erano in attesa di un processo e fucilati, schiacciati anche con i camion. Però nell'interpretazione di questo episodio si dice che i fascisti hanno fatto la stessa cosa, hanno schiacciato con i camion i partigiani, ecco perché insomma, ecco, si uccide in questo modo. A Oderto, nel Trevigiano, quindi a Treviso, le vittime sono più di un centinaio, militi della GNR, della Decima Massa, delle Brigate Nere, allievi ufficiali appunto della Guardia Nazionale Repubblicana. Forse l'episodio più famoso, più inquietante, è quello che avviene nel Ravennate, un piccolo centro a Ravenna, e l'uccisione dei conti Manzoni. Ecco, c'è anche un libro di Lucarelli che ha ricostruito insomma, questa sorta di vero e proprio giallo. Siamo nel luglio del 45 ed è sterminata l'intera famiglia, quindi i conti Manzoni. Abbiamo l'anziana madre, tre figli, ecco, che durante la guerra erano fascisti, erano ufficiali delle varie formazioni, eccetera, eccetera, e anche la domestica. La villa viene saccheggiata dalla popolazione, viene asportato tutto quello che si poteva rubare. E il paese tace per anni, cioè non si dice che i conti Manzoni sono stati uccisi e i corpi stanno seppelliti lì dietro la villa, lì ecco, nel giardino a fianco. Si dice che i conti Manzoni erano fuggiti, e adesso era plausibile, perché molti italiani che temevano di essere ammazzati vanno in Svizzera, si nascondono, vanno dove possono, raggiungono il confine francese, anzi qualcuno dice sono scappati in America, sembrava plausibile, invece erano stati ammazzati brutalmente e seppelliti lì a pochi metri dalla villa. Solo nell'estate del 48 un contadino parla, ecco, dice quello che è accaduto. Cioè, è inquietante perché Ravenna, cioè, questo piccolo paesino, sembra un po' la Sicilia dell'omertà, quindi l'omertà in cui si fa qualcosa, tutti sanno e tutti tacciono. E questo insomma, è uno dei tanti episodi. Come mai la violenza sulla famiglia Manzoni? Innanzitutto perché è una famiglia di proprietari terrieri. Proprietari terrieni anche al tempo dell'affermazione del fascismo. Quindi c'è l'odio nei confronti dei fascisti durante la guerra, ma qualcuno ricorda anche l'odio nei confronti dei fascisti al tempo della marcia su Roma. I più vecchi, no? In fondo erano passati 20-25 anni. Dietro queste stragi c'è un odio tenace, atavico, che non era stato dimenticato. Quindi le cosiddette squadre d'azione di Mussolini che imperversarono ecco, dal 1920, 21, 22, smantellando tutte le organizzazioni cosiddette rosse. Quindi tensioni recenti, perché i tre figli Manzoni volevano imporre quella che era la loro logica di proprietari terrieri, mentre i contadini ormai non ci stanno più no, nel 45. E poi qualcuno ricorda i soprusi, vero, presunti, adesso è difficile dire, ecco, dei figli del conte Manzoni 20-25 anni prima. Fatto sta che comunque insomma, c'è questa strage, stile un po' siciliano se vogliamo, in cui un intero paese approfitta della situazione e tutti tacciano e i conti Manzoni sono scappati. Infatti c'è uno dei pochi testi scritti su questo capitolo, testi naturalmente che non vengano un po' dal reducismo saloino, che poi magari interpreta un po' a loro modo quanto accaduto. Cioè Bruno Kreins è uno dei nostri migliori storici, Università di Teramo, tanti libri, seri, ecco come Mirko Dotti, eccetera, e dice che terribile Italia, pensando a tutto questo, Schio, Conti Manzoni, che terribile Italia, era quella che usciva da 20 anni di fascismo, dalla guerra e dai drammi del 43-45, una terribile Italia in cui gli italiani si sono ammazzati tra di loro, perché dobbiamo utilizzare per capire quello che è accaduto durante la resistenza il termine guerra civile che in alcuni ambienti non passa, in alcuni ambienti dicono no, non c'è stata una guerra civile, e io mi chiedo ma chi erano? Cioè i partigiani italiani, i fascisti erano italiani, se utilizziamo il termine guerra civile è difficile dare una connotazione ai fascisti. Chi erano? Erano tedeschi? No, erano italiani. Stavano con i tedeschi, erano sempre italiani. Quindi guerra civile o guerra fratricida, guerra tra italiani che si sparano e si ammazzano tra il 43 e il 45, è una un'espressione che possiamo utilizzare, e del resto è stata utilizzata anche in sede di ricostruzione storica da parte di Claudio Pavone, che è morto recentemente, partigiano sui tempi, poi professore universitario, ha scritto testi molto importanti. Claudio Pavone, di sinistra, quindi, in un certo momento dice: la resistenza ha avuto tre dimensioni: guerra di liberazione nazionale, che è la vulgata tradizionale diffusa dal PC, eccetera, e fatta propria anche dall'ANM, bisogna dire. Poi è stata combattuta contemporaneamente una guerra civile, ecco, e bisogna utilizzare il termine guerra civile, nonostante sia stato utilizzato da Giorgio Pisanò, i suoi tre volumi, Storia della guerra civile, e poi una guerra di classe, perché non pochi operai, non pochi contadini avevano come mito l'Unione Sovietica. Quindi non volevano solamente cacciare i tedeschi e combattere i fascisti, volevano l'Unione Sovietica, cioè volevano il comunismo, che poi fosse giusto o sbagliato, questo naturalmente non entriamo nel merito, però ecco, molti partigiani combattono per il comunismo, non per la democrazia, per il referendum, per la Repubblica, cioè volevano il comunismo sul modello sovietico, giusto o sbagliato che fosse, però in quel momento la direzione, la resistenza va in quella direzione. Però Krains dice: che terribile Italia, non può essere ridotta solo a questo, cioè l'uccisione proditoria dei fascisti, la densa, ricca e contraddittoria storia del nostro dopoguerra, ma da quella storia, questo tragico nodo non può essere rimosso. Quindi oggi, se uno storico vuole essere chiamato storico, e tra parentesi io e Renata abbiamo sempre rifiutato, no? Perché è una parola grossa, noi siamo divulgatori, però insomma, se uno parla di storia di questo periodo non può non parlare delle stragi dei fascisti. Le stragi dei fascisti sono accadute, anche se fossero stati 10, è un fenomeno storico, come sono stati 10.000, 12.000, ecco, è un numero davvero rilevante, è quello che alcuni non raccontano, perché la storia finisce il 25 aprile, il 26 aprile, insomma, la comincia ad essere un po' imbarazzato, oppure si parla così della ballomania, si ballava, è vero, si ballava, c'era una gran voglia di dimenticare quello che era accaduto in Italia, però purtroppo ecco, è accaduto anche le stragi dei fascisti e noi dobbiamo raccontarlo. Certo, bisogna dire che è stata una guerra civile truculenta che i fascisti hanno messo a morte, hanno fucilato, torturato tanti partigiani, è tipico della guerra civile, con questo odio reciproco. Anzi, se andiamo a leggere proprio le memorie della guerra civile, vediamo che i partigiani odiavano più i fascisti dei tedeschi, perché il tedesco in fondo rappresentava un invasore, mentre il fascista era il compagno di classe, era il vicino della porta accanto, era l'amico con cui si era andati d'accordo fino al momento della guerra, ed era intollerabile che l'amico, il compagno di classe, eccetera, avessero preso quella strada. Ma anche i fascisti odiavano molto di più i partigiani degli angloamericani. Quindi insomma c'è questa la turbolenza degli animi, ecco, che spiega, era inevitabile che ci fossero poi le vendette. Cioè una guerra così radicale come la seconda guerra mondiale in Italia non poteva terminare col 25 aprile. Del resto i fascisti sapevano che una volta finita la guerra, con l'arrivo degli americani, per loro sarebbe stata dura. Infatti chi poteva, insomma, cominciò già a pensare a una possibile via d'uscita. Non era caso, insomma, di presentarsi magari in divisa davanti ai partigiani. Solamente qualcuno fuori dal mondo poteva immaginare un atteggiamento di benevolenza. Quindi insomma è un nodo questo che va affrontato, che va spiegato, che va analizzato, altrimenti si fa retorica, si fanno i discorsi in piazza, magari belli, un po' roboanti, però insomma la storia viene minimizzata. Ecco, e abbiamo un filmato, ecco, se vi farò partire, 1.50 mi sembra, sempre dello stesso filmato, poi se fosse possibile vederlo su YouTube, magari vi mando il link, lo potete vedere tutto.
La gente è spinta in quella direzione e non in altre. Non
respirare l'odore di quei corpi. Molti sono allontanati dall'acqua degli idranti, ma sono tutti lì, uomini, donne, bambini arrampicati sulle spalle dei nonni, a testimoniare che Mussolini è morto, che è definitivamente, irrevocabilmente, incontestabilmente morto. Sono lì a partecipare della drastica frattura tra il prima e il dopo, tra la guerra e la pace, tra un'Italia che scompare e l'Italia che sorge. Quel 29 aprile il corpo del Duce testimonia a Piazzale Loreto che il patto tra Mussolini e gli italiani si è tragicamente rotto. Istituto di Medicina Legale, obitorio comunale, sala settoria. Il referto del medico racconta la tragica vicenda di un corpo aggredito da morto con una furia uguale e contraria alla passione che aveva suscitato da vivo. È la storia di una rabbia accumulata in tanti mesi da incubo, della volontà di compiere un atto pubblico e simbolico, di compierlo in quello stesso luogo dove 8 mesi prima erano rimasti esposti alla vista dei milanesi 15 uomini uccisi dai fascisti. Una messa in scena della morte divenuta sotto l'occupazione nazista triste consuetudine e prezioso strumento di terrore. Su quel cadavere c'è un'Italia che giura che la guerra è finita e che non verrà mai più.
Io la ricordo la fine della guerra. Io finivo la guerra ferito, sconfitto, con la probabilità che se mi guardava qualcuno così mi poteva fucilare, eccetera. Però quando io mi resi conto che era finita, quando vedi passare gli aeroplani, basti che non bombardavano, sembra sciocchezza, ma era una sorpresa, è un senso di liberazione. Non ci si ammazza più, si è smesso di ammazzarci.
In realtà Sebastiani non aveva ragione, cioè in quel momento 25 aprile non ci si ammazza più, lui era un milite delle Brigate Nere, in realtà poi, ecco, passa un giorno o due e ci si riprende ad ammazzare, confrontato sul fatto che i fascisti sono scompaginati, non hanno più nessuna organizzazione, non hanno più la possibilità di difendersi, possono solamente scappare nei limiti del possibile, ecco, ma c'è una vera e propria caccia all'uomo. Capitolo successivo, però in Francia, ecco, la, se vogliamo, è andata ancora peggio ai collaborazionisti, perché appena arrivò De Gaulle, la Francia venne liberata prima dell'Italia, quindi il sbarco in Normandia, De Gaulle a Parigi l'agosto del 1944, ben 17.000 collaborazionisti francesi della Repubblica di Vichy vennero uccisi solo dopo appunto la liberazione di Parigi. In Italia, se vogliamo, un po' di meno. Quindi vuol dire che poi in tutti i paesi c'è la caccia ai fascisti, ai collaborazionisti, a coloro che hanno collaborato con i nazisti. Quindi l'Italia in questo non è una eccezione, anzi forse è uno dei paesi dove si è ammazzato, se è possibile, un po' di meno. Allora, governo Parri, facciamo un po' di ripasso, no? Insomma, la storia, questo periodo che conoscete bene. E per quanto riguarda il Piazzale Loreto, anche qua insomma, c'è una letteratura enorme. Mi invito solamente a dire che Parri, ecco, che è stato primo presidente del Consiglio, grande esponente della Resistenza, fondatore del Partito d'Azione, eccetera, eccetera, ecco, disse macelleria messicana. Anche questo è una pagina bella. Certo, nelle guerre civili c'è anche questo, c'è anche il corpo del dittatore, dell'ex dittatore che poi viene fatto a pezzi. Quante volte, ecco, nella storia è capitato, anche al tempo di Roma, è capitato, non so, mi viene in mente Giulio Cesare, che non è stato così vilipeso il suo cadavere, però siamo nell'ambito delle guerre civili. Le guerre civili accadono queste cose, però non è neanche possibile passare sotto silenzio quello che è accaduto in quel momento, senza condannare nessuno, ma dicendo c'è Piazzale Loreto. Non è stata una bella cosa. Infatti quando arrivarono gli americani dissero tirate giù quello scempio. Ecco, ci fu anche l'intervento del canale Schuster, non poteva accettare che Milano, ecco, avesse spettacoli di questo genere, anche se poi insomma, la furia della gente nei confronti del corpo di Mussolini, da Petacci e degli altri fucilati di Dongo, anche qua può essere compreso. Infatti ti raccontano, adesso non so se è vero, che si avvicinò una donna che era armata di pistola e sparò sul corpo già cribellato, ecco, del duce di Mussolini, 5 colpi, dicendo: la guerra mi ha portato via 5 figli. Adesso bisogna anche vedere, ci sono anche un po' le leggende metropolitane, però potrebbe essere un particolare realistico, quindi la furia della gente che prima applaudiva. Quante volte, no? Magari la stessa signora era andata in Piazza Duomo, tutte le volte veniva Mussolini. Però adesso, ecco, lei ha perso 5 figli, magari ha perso anche la casa. Quindi la rabbia, c'è bisogno del capo espiatorio. Il capo espiatorio, cioè, cosa fa? Sono gli sconfitti. Ecco, e chi in quel momento governava, chi aveva voluto la guerra. In ogni caso, però, macelleria messicana. Appunto Parri diventa, ecco, è l'uomo nuovo, ecco, della resistenza, e lui è il primo presidente del Consiglio, il primo capo del governo nel giugno del 45. Infatti tra i partigiani c'è molta speranza, perché Parri, uomo della resistenza, potrebbe essere l'uomo del grande cambiamento, l'uomo, ecco, che farà fare all'Italia quel salto di qualità in termini di democrazia, di liberalismo, in termini, ecco, anche di una sorta di avvio, ecco, verso una sorta di economia socialistica. I compiti però per Parri sono enormi. Abbiamo visto prima un paese da ricostruire, gli americani in questo momento 45-46 lesinano gli aiuti, perché la vorrebbero aiutare l'Italia, ma non un'Italia nelle mani dei comunisti. Quindi la fame è imperante un po' dappertutto, c'è l'epurazione dei fascisti, chi vuole continuare con i metodi che abbiamo visto, oppure coloro che vogliono veri e propri tribunali. Fatto sta che Parri, tirato da una parte, tirato dall'altro, senza l'appoggio fondamentale del Partito Comunista, del Partito Socialista, ad un certo momento è costretto a dare le dimissioni. Da qui, ecco, l'idea che nacque un po' lo slogan dell'occasione mancata. Perché poi dopo Parri c'è De Gasperi. De Gasperi non è un uomo della resistenza. Lui la resistenza non l'ha fatta, almeno non l'ha fatta combattendo nel Nord. Lui era a Roma, la fonda la Democrazia Cristiana, diciamo che rifonda, ecco, il Partito Cattolico dopo lo Sturz. Era chiaro che la Democrazia Cristiana non sarebbe stata l'interprete di quelle ansie di rinnovamento sociale, eccetera, eccetera. Quindi ci fu molto sconcerto tra i partigiani, perché con Parri cade l'idea, ecco, di una grande trasformazione all'interno dell'Italia. Però i comunisti sono sempre a governo. Questi governi di Gasperi fino al maggio del 47 abbiamo ministri socialisti, ministri comunisti, tra cui appunto Togliatti, che poi diventa rapidamente ministro di Grazia e Giustizia. E un po', ecco, il primo governo di Gasperi. Quindi Parri dà le dimissioni nel dicembre del 1945. De Gasperi, mi ha detto, non è un uomo nuovo, ecco, della politica italiana, perché era stato tra i fondatori con lo Sturzo nel 1919 del Partito Popolare Italiano. Quindi appena terminata la Seconda Guerra Mondiale nascono nuovi partiti, finalmente i cattolici hanno un loro partito che si chiama Partito Popolare Italiano ed è fondato da un sacerdote di Caltagirone, un sacerdote intelligente da tutti i punti di vista, che è lo Sturzo. Poi lo Sturzo venne costretto da Mussolini nel 24 a lasciare l'Italia, venne costretto da Mussolini però con l'appoggio del Vaticano. Fu il Vaticano a fare pressione su lo Sturzo, e lo Sturzo, ovviamente un sacerdote, di fronte alla pressione degli uomini vicini al Papa, lascia l'Italia. De Gasperi fonda un governo, dicembre 45, che è ben più autorevole rispetto a quello di Parri. Il governo Parri non ha veri e propri appoggi, infatti cade quasi subito, mentre De Gasperi gli appoggi li ha e sono autorevoli. Ha l'appoggio degli americani, gli inglesi naturalmente, ma più gli americani, vedono in lui una sorta di bastione contro la possibilità, il rischio che l'Italia cada nelle mani dei comunisti. Però anche il clero, anche il Vaticano, guarda De Gasperi è cattolico, ma De Gasperi agisce a favore, ecco, della Chiesa, e il tramite tra il Papa Pio XII e De Gasperi è Monsignor Montini, che svolge in questo momento una forte attività politica. Monsignor Montini, quindi il futuro Paolo VI. Poi la Democrazia Cristiana, a differenza del governo Parri, può contare sull'appoggio degli industriali, sull'appoggio della piccola medioborghesia, fino ad arrivare addirittura anche a settori del proletariato industriale e soprattutto a tanti contadini. Quindi la democrazia cristiana ha un modello vincente, un modello interclassista. Si va dai contadini, dalla provincia di Rovigo, fino ad arrivare ai big dell'industria e della banca. E dietro abbiamo gli americani, gli inglesi, abbiamo il Vaticano, questo è un partito che è destinato a governare. E soprattutto raccoglie il consenso di tutti quegli italiani che prima erano fascisti e adesso devono in qualche modo riciclarsi, devono adattarsi alla nuova realtà repubblicana e democratica. Infatti alcuni dicevano che questa grande massa di italiani prima applaudiva il fascismo, adesso era diventata democratica, o meglio dire democristiana, ma adesso era normale, ecco, che terminato il fascismo ci fosse una ricollocazione di ampi strati di popolazione italiana, ecco, verso partiti di centro, partiti moderati, partiti che non avevano, insomma, grilli per la testa. Ed è molto importante il ruolo della Chiesa. La Chiesa è molto attiva in questo momento. Pio XII teme il comunismo, l'ha sempre temuto. Ecco, anche ai tempi quando Hitler era al governo, compiendo un errore di prospettiva, per Pio XII negli anni 30 il nemico era Stalin, mentre in realtà il nemico, se vogliamo, dell'Europa era Hitler. Ecco, però lui, insomma, Pio XII da sempre fortemente anticomunista, e in questo momento ha paura della guerra fredda, paura dell'Unione Sovietica che sta in Istria, se vogliamo, che sta in Dalmazia, che sta a Vienna, perché è un particolare, forse non molto conosciuto, ma un pezzo di Austria fino al 1955, compresa la città di Vienna, venne amministrata dai sovietici. Certo, i sovietici amministrarono questo settore, ecco, la centro nord orientale, ecco, dell'Austria, in maniera meno truculenta rispetto all'Ungheria o alla Polonia. Però insomma l'Austria, anzi l'Unione Sovietica, stava anche in Austria, stava quasi a Trieste. Quindi insomma Pio XII, molto legato alla democrazia cristiana, appunto perché è il partito, lo scudo crociato, ecco, che dovrà opporsi a qualunque manovra da parte di un partito comunista fortemente ancorato all'Unione Sovietica, non disancorato, anzi Togliatti è legatissimo a Stalin. A sinistra abbiamo due partiti, il PC e il PSI, il Partito Comunista, e il Partito Socialista, anche qua non sono partiti nuovi. Il Partito Socialista era nato nel 1892, il PC era nato nel 1921, appena terminata la Prima Guerra Mondiale. Nel 1921 il partito fondato da Gramsci è un partito rivoluzionario, infatti il nome Partito Comunista d'Italia, sezione della Terza Internazionale, mentre il Partito Comunista di Togliatti non è un partito rivoluzionario. Infatti Togliatti usa espressioni come partito nuovo, democrazia progressiva, partito nazionale. Non è un partito che vuole il comunismo, per il semplice motivo che c'è stata la spartizione di Yalta e l'Italia fa parte del blocco occidentale. E Stalin, che era una persona, era un sanguinario, però dotata anche di sano realismo, aveva detto a Togliatti, nel momento in cui era tornato in Italia, la svolta di Salerno del marzo del 1944, aveva detto in sostanza che il Partito Comunista non doveva organizzare la rivoluzione, perché l'Italia doveva appartenere al blocco americano. Doveva però creare un grosso partito elettorale capace di rappresentare gli interessi sovietici in Italia. Cioè il PC doveva agire come una sorta di cavallo di Troia degli interessi sovietici all'interno dell'Italia. Ecco perché il PC non è mai arrivato al governo. Non perché era un partito rivoluzionario che voleva abolire la proprietà privata dei mezzi di produzione, no, socializzare la terra, le fabbriche, eccetera. Nel 21 sì, lo era. Bordiga e Gramsci avevano questa impostazione. Il partito di Togliatti è un partito, vorremmo dire, di centro-sinistra in questo momento. Certo, i toni sono molto aspri. Il nemico democristiano viene additato come non so che cosa. Però è un partito social-riformista, un partito riformista, perché è un partito che da una parte vuole rappresentare gli interessi italiani e dall'altra parte vuole rappresentare i padroni che stanno a Mosca. E i legami tra il PC e Mosca durarono fino alla fine dell'Unione Sovietica. Infatti, quando crollò il muro di Berlino, ci fu l'implosione dell'Unione Sovietica e, guarda caso, il PC scomparve, scomparve subito, perché il punto di riferimento, dopo Togliatti di Longo, dopo la Longo, Berlinguer, poi c'è stato Occhetto e tutti gli altri, era l'Unione Sovietica. Morta l'Unione Sovietica, anche il PC non aveva più ragione di esistere. Ecco perché l'Italia ha avuto un sistema politico molto diverso rispetto agli altri paesi. Cioè, negli altri paesi abbiamo un bipartitismo perfetto, possiamo definirlo. In Francia, oppure non so, prendiamo la Gran Bretagna, abbiamo i conservatori, abbiamo i laburisti. Quando governano i laburisti, i conservatori stanno all'opposizione. Poi se i laburisti non vanno bene, vanno i conservatori. Negli Stati Uniti abbiamo i repubblicani e i democratici. I democratici a un certo momento, insomma, hanno esaurito quello che potevano fare, arrivano i repubblicani. Quando Trump magari non piacerà più, ritorneranno. Quindi, e così funziona anche in Germania, in parte anche in Francia. In Italia invece abbiamo il bipartitismo imperfetto, famosa formula coniata da Giorgio Galli, grande politologo. Bipartitismo imperfetto vuol dire che c'è un partito che deve governare, che è la Democrazia Cristiana, deve assolutamente governare perché non ci sono alternative. Da qui poi anche i fenomeni di corruzione, di parassitismo, di inefficienza, perché alla fine avrebbe sempre vinto la Democrazia Cristiana. Dall'altra parte abbiamo un grande partito che ottiene molti consensi, superiore al 20%, si arriva talvolta al 30%, che però non può governare perché il legame con l'Unione Sovietica è troppo forte. Un partito che, se fosse diventato partito guida dell'Italia, avrebbe tenuto i piedi in due scarpe. Difficile, no? Quindi, fatto gli interessi italiani e gli interessi sovietici, sarebbe un po' difficile, ecco, fare tutte e due. E quindi, a un certo momento, la classe dirigente italiana, nel corso degli anni 50, 60 e 60, dice: vabbè, non è un partito che dà fastidio, che mette a rischio quello che è la struttura della società capitalistica, eccetera. Però non possiamo neanche dare a Berlinguer o a Longo l'incarico di formare un nuovo governo, perché questi qua poi guarderanno a Mosca, faranno gli interessi di Mosca, poi gli americani come mettiamo, insomma, ecco gli equilibri. Vabbè, insomma, comunque si arriva al referendum costituzionale, quel referendum del 2 giugno del 46, dove votano per la prima volta le donne. E qua c'è anche un particolare, perché talvolta c'è anche molta retorica. E io credo che la storia non ami la retorica. Ho letto da qualche parte che lo storico è la persona più antipatica del mondo, perché è quello che dice le cose come stanno, anche se poi qualcuno mugugna, qualcuno si risente, eccetera. Votarono le donne, e in questo libro Dino Messina, giornalista del Corriere della Sera, quindi non sono una persona, ho tenuto anche un blogger, andiamo a vedere il Corriere.it, in fondo ci sono 50.000 blog, c'è questo di Dino Messina dedicato alla storia, e tutti i giorni scrive qualcosa ed è un giornalista intelligente. E ho letto proprio stasera alcune pagine, un po' come ripasso, e di fronte al voto delle donne, molti a sinistra storsero il naso, dicevano: le donne voteranno tutte per la Democrazia Cristiana, le donne, il parroco, il sacerdote, si faranno fagocitare. Quindi coloro che spinsero per il voto alle donne furono i cattolici, il Papa, ecco, le forze di centrodestra, mentre a sinistra, non tutti, ma ci furono delle resistenze. Per esempio, anche qua, Mario Borsa, che fu il primo direttore del nuovo Corriere della Sera, lui veramente antifascista, perché non potevano mettere il Corriere della Sera un fascista, no? L'ultimo venne rimosso, misero Mario Borsa, che con l'avvento al potere di Mussolini si era ritirato quasi a vita privata, quindi una persona integra. Mario Borsa scrisse un articolo dicendo: ma le donne non hanno chiesto il voto, perché diamo il voto alle donne? C'era pericoloso dare il voto alle donne. Quindi anche qua volevo dire anche un po' di quel vecchio maschilismo, ecco, ai danni delle donne, cioè le donne viste come creature deboli, fragili, che avrebbero votato, ecco, così suggestionate dalla predica domenicale del parroco. Vero o non vero, comunque ci fu anche questo, i pregiudizi antifemminili. Allora, come sappiamo, i risultati del referendum sono quelli che sono stati pubblicati da Libri e Libri: 12.700.000 voti per la Repubblica, 10.700.000 per la Monarchia. Quindi 2 milioni di scarto, potremmo dire che la monarchia vince, ecco, anzi la Repubblica vince con uno scarto, 2 milioni. Però se andiamo a vedere 1,5 milioni di schede bianche nulle, vuol dire che la Repubblica ha vinto con un margine di mezzo milione. Mezzo milione rispetto a 26-28 milioni di votanti è poco. Quindi insomma, l'idea che gli italiani scelgono tutti, anche qua, ecco in massa, la Repubblica, perché la Repubblica è rappresentata, eccetera, eccetera, non è vero. Insomma, che abbiano fatto bene o male, questo non lo diciamo. Ecco, però c'è una bella fetta di italiani che vota per la monarchia. A Messina, che forse è la città più monarchica, si arriva, ecco qua mi ricordo bene, ecco, Messina, dice appunto Messina, la conta di Messina, ecco, l'85%. A Napoli, che era una città molto monarchica, si arriva all'80%, tutto a sud, il sud per 2/3 è monarchico. Dall'altra parte il centro-nord invece è repubblicano. La punta è a Ravenna, Ravenna, la città della Resistenza, il comandante Bulo, Arrigo Boldrini. A Ravenna tutti i repubblicani, 92%, il Trentino è repubblicano, in gran parte mi sembra l'87%, e a Milano siamo intorno al 67%. Quindi al centro-nord i 2/3 sono per la Repubblica, nel centro-sud i 2/3 sono a favore della monarchia. Come mai questa spaccatura? È stato detto il vento del nord rispetto al vento del sud, all'impeccio del sud, insomma. Il vento del nord sono i partigiani, sono le idee nuove che circolano, sono ipotesi di Italia diversa, migliore e tutto il resto. Il sud invece non ha conosciuto la resistenza. Gli americani hanno via via liberato, anche rapidamente, in alcuni momenti, poi vabbè, sono stati bloccati in Augusta, però insomma in Sicilia la resistenza si è cessata, è durata veramente poco, il mese in cui gli americani combattono contro i tedeschi e contro i fascisti. Però poi c'è anche l'idea che la Repubblica sarebbe stato magari un salto nel vuoto. Questa è l'idea che viene diffusa dai circoli monarchici e dalla destra. Con la Repubblica avremo la confusione. La monarchia invece rappresenta l'ancoraggio dell'Italia, i santi valori, patri, del risorgimento, eccetera. Oppure nel sud, altra ipotesi, si guarda con una certa difficoltà quello che avviene nel nord, perché quante volte i meridionali erano stati bastonati da quelli del nord, no? Pensiamo all'Unità d'Italia, Bronte, Garibaldi, no? Che spara sui contadini, pensiamo al brigantaggio negli anni 60, dopo l'Unità, anche poi non erano tutti briganti, erano contadini che si erano ribellati alle leggi piemontesi, ecco, che erano molto pedanti. Quindi insomma, il meridionale in questo momento guarda quello che avviene al nord con una certa diffidenza, ecco, sapendo che dal nord spesso sono arrivate novità negative. Anche qua è difficile dire quali sono stati i motivi, però c'è questa spaccatura, ecco, che è davvero notevole. Famosa questione, ci furono brogli, sono 70 anni, ecco, poco meno che si discute se ci furono brogli o meno. I monarchici hanno sempre detto che ci furono brogli, però non hanno mai portato, ecco, vere e proprie prove, e finché non ci sono prove eclatanti, prove che tutti possono misurare, siamo nel campo delle ipotesi, cioè la storia si fa con le cose certe, con i documenti. Vi posso assicurare che gli storici italiani non sono tutti di parte, abbiamo avuto e abbiamo storici in Italia che vanno prima la storia e poi l'appartenenza politica. Nessuno storico serio, ecco, ha mai fornito prove, ecco, a favore appunto di presunti brogli. Che brogli ci siano stati sicuramente, però come diceva Sabatucci, che ha scritto un mare di libri sul fascismo, eccetera, eccetera, Università di Roma 3, 2 milioni di voti era una bella cosa. C'è Romita, che in quel momento è il capo lì, che raccoglie tutti i voti, colui che riceve tutte le telefonate, quindi le sezioni del nord, del sud, con i voti che arrivano via via. Sarebbe stato, poteva magari modificare il voto di 100.000-200.000 voti, un po' di schede nulle oppure bianche potevano diventare voti a favore della Repubblica, ma 2 milioni di voti era un peso davvero notevole. E poi abbiamo anche una riprova, perché contemporaneamente gli italiani il 2 giugno votano anche per la Consulta, ovvero per quel Parlamento che poi avrebbe espresso la Costituzione. Si va a votare, ci sono i vari simboli. PC, PSI, Democrazia Cristiana. In quel momento, quindi il voto è contemporaneo, stesso giorno. Il PC ha il 19%, il PSI ha il 20%, la Democrazia Cristiana, che aveva una metà repubblicana, la parte monarchica, la supera, ecco, il 30%. Quindi facciamo i conti, le forze di sinistra sono già il 40%, una metà di Democrazia Cristiana, arriviamo a quel 54% tranquillamente di voti a favore della Repubblica. Questo dovrebbe tacitare l'idea, ecco, di brogli che ci sono tanti, ma non in misura così che non so se è chiaro, no? Quindi contemporaneamente, perché il PC era totalmente repubblicano, il PSI di Nenni dice votate repubblicano, la DC era spaccata, metà a favore della Repubblica e le altre, quindi 40% le forze di sinistra, la Democrazia Cristiana un altro 15%, arriviamo al 54%, e poi c'era anche gli azionisti, c'erano anche che erano la repubblicani, cioè i repubblicani che erano maggiormente repubblicani, la Malfa, la Calamandrei ed altri. Fatto sta che il re, ecco, dovette andarsene, il re di Maggio viene chiamato con molto scherno, perché finalmente Umberto II governò solamente dal 9 maggio, ecco, fino appunto ai risultati del referendum. Corsero voci di brogli, anche perché è un'Italia ma a destra questa. Qual è il giorno in cui vengono pubblicati i risultati definitivi? 2 giugno e il 18 giugno. Quindi quei giorni corsero le voci più diverse. Ecco, le schede poi vennero, anche questo è incredibile, vennero bruciate subito dopo che la Cassazione aveva dato i risultati definitivi. Cioè nessuno poteva dire andiamo a ricontare, perché le schede vennero bruciate. I monarchici infatti dicono c'è puzza di bruciato, come mai non hanno tenuto le schede, almeno per qualche anno le hanno distrutte, perché se fossimo arrivati noi a contarle poi avremmo trovato. Quindi ci furono tutta una serie di episodi oscuri, soprattutto fu inquietante il fatto che si aspettò fino al 18, quindi in quel momento si pensava chissà che giri, chissà che maneggi, che cosa stanno facendo, mentre in realtà ci furono anche molti cavilli giuridici, ci furono ricorsi contro il conteggio dei voti da parte di un gruppo di giuristi, diciamo la solita confusione all'italiano, se vogliamo vedere. Ecco. E poi c'è anche un altro aspetto che mi ha molto incuriosito, De Nicola, primo presidente della Repubblica, non eletto dal Parlamento, perché sarà poi Luigi Einaudi nella presidente provvisorio. E uno si chiede, ma chi era Enrico De Nicola? E si va a vedere, Enrico De Nicola, avvocato napoletano, aveva fatto campagna elettorale per la monarchia, aveva votato per la monarchia ed era un monarchico notorio, un monarchico moderato rispetto magari agli ultra. Uno si chiede che stranità, però la storia in fondo è ricca di queste contraddizioni. Abbiamo una nuova Repubblica che nasce debole, con uno scarto di 500.000 di voti, con l'accusa di brogli e anche di voci di colpi di Stato. Infatti i vari leader per alcune sere dormirono non nel proprio letto, lo dice sempre Messina, perché nessuno poteva essere sicuro che la mattina si sarebbe svegliato nel proprio letto. Infatti ci fu una notte, la notte di un possibile golpe monarchico, naturalmente, in cui Togliatti andò a dormire all'ambasciata sovietica, il re andò a dormire, il re perché Quirinale, insomma, a casa di un suo amico, e Scocimarro, la ministra comunista delle finanze, andò a dormire a casa di un amico monarchico. Queste sono le cose, vogliamo, un po' curiose, però era amico di Scocimarro, quindi non temeva nulla. Quindi insomma, voci di brogli, voci di golpe, eccetera, eccetera, non accadde nulla. E poi questa anomalia, De Nicola, il primo presidente provvisorio della Repubblica, notorio monarca, come mai? Perché De Gasperi dice, il presidente del Consiglio è del nord, Trentino. Saragat era il presidente della Consulta, che avrebbe preparato il terreno per la Costituzione, piemontese. Se mettiamo un altro settentrionale, poi i meridionali incendieranno l'Italia e avranno ragione. Quindi prendiamo un esponente di spicco dell'intelligenza, della politica meridionale, e non c'era molto da scegliere. E presero De Nicola, tutto De Nicola, aveva anche un altro passato un po' inquietante, effettivamente. Lui era presidente della Camera al tempo della marcia su Roma. No, avrebbe dovuto dare dimissioni in quel momento. Invece è ancora presidente della Camera al tempo del delitto Matteotti e rimane fino al 25. Vi dico questo perché quando è stato un anno fa, il comune, ma ovviamente non è stato ben informato, ha dedicato a Enrico De Nicola una piazza, la piazza dove c'è la scuola di Amicis.
Sì.
Io ero pronto a scrivere un articolo per Milano News, ma non di polemica nel fronte del comune, che proprio. Cioè, ma siete sicuri? Cioè, se volete dedicare la piazza a De Nicola, fatelo, dedicate anche tre, per me non mi cambia niente. Però la storia richiede la conoscenza. La conoscenza, ecco, di un personaggio che non ha fatto la resistenza. Cioè, durante le quattro giornate di Napoli, è vero che un avvocato attempato, col fucile in mano, è un po' difficile, però magari mettersi a capo, ecco, delle quattro giornate di Napoli, zero. Certo, lui ebbe poi buoni rapporti con il re, infatti convinse il re alla luogotenenza, eccetera. La mia lettera, che poi non è stata mandata per carità di patria, era questa, cerchiamo di essere seri, se parliamo di storia, diciamola tutta. Poi volete dedicare una piazza, fatelo. Però che De Nicola sia stato così, il padre della patria, il grande personaggio in cui i colori sono sempre i colori più accesi, mentre la storia predilige purtroppo i colori tra il grigio scuro, grigio chiaro. Dobbiamo abituarci, io infatti dicevo che lo storico è il guastafeste per eccellenza, quello che interviene dicendo no, calma, le cose non sono esattamente così, anche a rischio di inimicarsi qualcuno, almeno che poi chi voleva la piazza, che poi era il PD, ecco, dimostrasse che io sbagliavo, ecco, che avevano ragione loro, però non credo, ho fatto un po' di ricerca, insomma, c'era di peggio nell'Italia dell'epoca, che però De Nicola non fosse proprio, ecco, un grande personaggio, eccetera, eccetera, questo è altrettanto vero. Vabbè, qualche minuto rapidamente per l'amnistia Togliatti, così poi chiudiamo. Amnistia Togliatti, anche qua, insomma, tabù, in molta parte della sinistra non se ne parla, si minimizza. Anche quando è stato Leone Ampero era venuto uno studioso sicuramente valido, ecco, della Fondazione di Vittorio, aveva presentato un libro sul comandante Bulov, Arrigo Boldrin, che è stato un personaggio importante, senatore del PC, poi presidente dell'ANPI per tanti anni fino alla morte, che è avvenuta all'inizio del 2000, se ricordo, un personaggio significativo. E mi aveva fatto un po' specie perché in questo libro, anche scritto bene, in cui narrava la storia dell'ANPI, 200 pagine più, l'amnistia Togliatti una pagina. Cioè, secondo me c'è qualcosa che non va, perché Boldrini era presidente dell'ANPI e l'ANPI in quel momento visse un momento difficile, perché di fronte ai fascisti che venivano scarcerati a centinaio o a migliaia, alcuni partigiani presero la montagna, ci fu l'episodio di Santa Libera a Cuneo. Agosto del 1946, un centinaio di partigiani schifati per quello che stava avvenendo in Italia, complice l'amnistia Togliatti, ma non solo, presero le armi, erano giovani, e salirono in montagna. E per portarli giù dalla montagna dovettero sudare le sette camicie, dovettero salire l'Aiolo, Moscatelli e Secchia, grandi personaggi, perché altrimenti questi sarebbero rimasti, sarebbero intervenuti i carabinieri, una strage per forza di cose. Quindi torniamo in montagna perché questa Italia proprio è intollerabile. Quindi il 22 giugno è il primo giorno dell'amnistia Togliatti. Lui era ministro di grazia e di giustizia, qualcuno poi disse ministro della grazia sì, ma della giustizia no, una ragioniere di Venezia che scrisse una formula famosa. Ecco, vi do solamente qualche dato, perché adesso bisogna lasciare giustamente spazio a Renata. Come fu possibile che tutti i fascisti uscissero subito dal carcere già nel 1946, nel 1947 c'erano pochissimi, nel 1953 non ce n'era più uno? Perché uno degli articoli, anche questo grida vendetta, diceva che l'amnistia non poteva essere applicata per quella era l'espressione, per sevizie particolarmente efferate. E questo l'aveva scritto Togliatti con il suo pugno, perché Mimmo Franzinelli, che ha scritto un bellissimo libro sul ministero Togliatti, ha trovato tra le carte Togliatti, Togliatti utilizzava un inchiostro verde, l'aveva scritto lui, l'aveva trovato lui, che in fondo era laureato in giurisprudenza, Togliatti, non era uno stupido, Quindi l'amnistia no per sevizie particolarmente efferate. Qualcuno può benissimo notare che una sevizia è una sevizia. Quindi è una sevizia, come si fa a distinguere tra una sevizia, sevizia efferata, sevizia particolarmente efferata? Era fatta apposta per scarcerare tutti. Quindi in particolare si diceva, c'erano fascisti in carcere per aver stuprato le partigiane. Nella guerra civile capitava, purtroppo. Vennero liberati perché, visto che erano partigiane, abituate, no, insomma, all'amore promiscuo, era stata una sevizia lo stupro, magari lo stupro anche di massa, ma non una sevizia particolarmente efferata, e quindi vennero liberati. Oppure si disse a chi aveva comandato un plotone di esecuzione, che in fondo aveva dato quindi l'ordine di sparare, però non aveva sparato. Ma la magistratura, una magistratura ancora fascista, senza essere depurata, perché Togliatti non vuole l'epurazione all'interno della magistratura, una magistratura ancora fascista, a buon gioco, a trovare anche dei cavilli incredibili per liberare praticamente tutti, o quasi tutti, anzi poi in un certo momento tutti, anche, non so, il generale Graziani, che rischiò di essere fucilato dai partigiani, poi Graziani lo affidava agli americani, anche il generale Graziani, nonostante si può parlare di crimini di guerra in Libia, eccetera, anche lui venne nel 50, nonostante la condanna, anche lui venne liberato. Unio Valerio Borghese, quindi fondatore della decima Mas, anche lui accusato di 43 omicidi, anche lui venne liberato. Certo, l'Italia aveva bisogno di un'amnistia, questo, perché non si poteva ricominciare a ricostruire con 6.000-7.000 italiani in carcere per colpe vere, presunte, perché molti erano finiti in carcere anche semplicemente perché avevano la tessera del fascio, senza crimine, fascisti, la camicia nera in carcere, a sbarri, ecco, degli assassini. Quindi un'amnistia era necessaria. Che però l'amnistia sia avvenuta così, proprio facendo tavola rasa, questo secondo me è stato negativo, sia in termini di giustizia, ma anche perché l'Italia non ha fatto i conti con il fascismo. Cioè non c'è stata una sorta di Norimberga italiana, non c'è stato come in Francia, tutta una serie di processi ai danni dei collaborazionisti, o in Germania, no? Quando la Germania prende coscienza dei crimini compiuti, dalle aberrazioni compiute dai nazisti. In Italia, quindi, l'Italia fascista diventa un'Italia democratica cristiana e si va avanti, ecco, come se fosse nulla, ecco, mantenendo le persone ai loro posti di potere. Infatti la nascita del movimento sociale fu possibile grazie all'amnistia Togliatti. Questo Almirante, anche lui beneficiato dall'amnistia Togliatti, non poteva dirlo in pubblico, però Franzinelli riporta lo stralcio di una riunione, ecco, tra i primi Missini, Romualdi, Almirante, Isanò, Spampanato, Anfuso, che poi era stato il potente ministro degli esteri, rappresentante consolare a Berlino durante gli anni del nazismo, una riunione in cui tra di loro, ecco, dicono: ah, se non ci fosse stata l'amnistia Togliatti. Il pubblico non poteva dire no, tra il movimento sociale e il comunista c'era muro contro muro, però in quel momento tra di loro dicono: se non ci fosse, non saremmo qua. Infatti il movimento sociale nasce nel dicembre del 1946, appunto grazie all'amnistia Togliatti. E particolare interessante, penso che possa interessare, il simbolo del movimento sociale, perché anche qua è curioso, nel momento in cui nasce il partito si dividono i compiti, quindi chi pensa a organizzare, chi pensa e una persona venne delegata a pensare a un simbolo e un nuovo nome. Come ci chiamiamo? Noi che non vogliamo tradire i nostri ideali legati al fascismo di Salò, eccetera, eccetera. E questa persona, di cui non ricordo il nome, si presentò alla riunione dicendo: ci chiameremo Movimento Sociale Italiano, MSI. Ci fu una reazione in quel momento un po' di delusione, come Movimento Sociale Italiano, e disse: caro, ascoltate, M vuol dire Mussolini, sociale richiama la socializzazione della Repubblica di Salò, che è stato un cavallo di battaglia del fascismo, ecco, nel 43. Italia vuol dire italiano, richiama l'Italia, il simbolo, la bara di Mussolini da cui si sprigionano fiamme tricolori. Si abbracciarono, racconta Franzinelli, credo che sia vero, insomma, non è caso, ecco, è probabile, anzi sicuro, che le cose andarono così, perché in questa maniera, senza, perché un articolo della Costituzione poi vieta la ricostituzione del partito fascista, non potevano chiamarsi partito fascista repubblicano, non so che cosa, però il nome richiamava subito l'eredità stalinista. E questo, anche qua lasciamo stare giusto o sbagliato, perché abbiamo detto noi non siamo storici, però fingiamo di esserlo. Cioè lo storico prima racconta, poi le conclusioni, eccetera, è compito di vostro, di chi ascolta, di chi legge, di chi interagisce. Noi raccontiamo e basta, raccontiamo un qualcosa, ecco, che in genere non è stato mai raccontato, appunto questo l'amministrazione Togliatti che è stato fortemente minimizzata, perché qual è stata, adesso termino, qual è stata la vulgata? Cioè se noi oggi chiedessimo a un esponente del vecchio PC come mai sono Togliatti ha fatto questo, dice eh no, è stato imbrogliato perché lui si è fatto prendere la mano, non poteva immaginare, ecco, i magistrati, tutti i fascistoni, ecco, eccetera eccetera, quindi è un Togliatti che viene imbrogliato, ma non era vero niente, cioè Togliatti non era uno scemo, cioè, veniva oltretutto da una militanza politica, era stato seppure in forma minoritaria fondatore del Partito Comunista d'Italia nel 21, poi esule a Mosca, era sopravvissuto alle purghe staliniane, lì Stalin mandava tutti nei gulag, Togliatti è stato uno dei pochi che non ha rischiato, quindi sapeva stare, ecco, al suo posto, laureato in giurisprudenza, buoni studi, buona formazione culturale, cioè l'idea di un Togliatti fagocitato dalla magistratura, questa è la bella vulgata, è la bella giustificazione che poi dettero agli operai, ai partigiani, i quali si chiedevano come mai tutti i fascisti improvvisamente uscivano, andavano al bar a fare un po' i gradassi, eccetera, e certo Togliatti è stato preso in giro, non poteva pensare tutto questo. Non è vero, ecco, Mimmo Franzinelli è uno studioso di sinistra, però autore di ottime opere, e quando diciamo ottime opere vuol dire che uno non è né di destra né di sinistra, punta alla storia, a ricostruire la storia fedelmente. Mimmo Franzinelli dice, ecco, che in sostanza Togliatti, certo forse non immaginava poi tutto quello che sarebbe accaduto, però voleva dare un segnale di forte pacificazione. Perché questo, ci chiediamo? Perché Togliatti sapeva che anche dai fascisti poteva avere un appoggio elettorale. Infatti in Napoli un fenomeno strano, i fascisti rossi, cioè erano fascisti fino al 45, che poi in un certo momento, amiliziati da Togliatti, passarono alcune migliaia a far parte del PC, votarono PC e entrarono nella redazione dell'unità, svolsero anche incarichi importanti, quindi i fascisti rossi. E poi Togliatti, dando una prova di buona volontà, voleva attirare i voti, le simpatie di quell'elettorato, borghesia media, piccola borghesia italiana, che non era astiosamente anticomunista, che però di fronte a... Qualcuno si sta arrabbiando. Un elettorato che non era pregiudizialmente anticomunista, era un elettorato che avrebbe potuto però votare comunista, se il Partito Comunista avesse dimostrato di non essere il partito truculento alla Stalin che voleva i gulag, un partito moderato, un partito che pensava all'Italia, un partito quindi capace, ecco, di rimanere al suo posto senza coltivare sogni di rivoluzione, al di là magari di secchia delle frange estremiste che portano avanti questo sogno, però il partito era ancorato alle mani di Togliatti. Togliatti non voleva colpi di testa, non voleva, ecco, la situazioni un po' ingovernabili. La Stalin aveva detto non fare la rivoluzione, crea un grande partito che sia rappresentante dei nostri interessi sovietici in Italia. Ultima cosa, poi termino. Se Borsani non fosse stato ucciso, come sappiamo, il 29 aprile la piazzale di Susa, eccetera, con l'amnistia Togliatti che cosa gli sarebbe capitato? Sarebbe rimasto in carcere fino al 1960 o sarebbe uscito? Sarebbe uscito pulitissimo. E abbiamo una prova, perché Concetto Pettinato era direttore della stampa e fu rimosso da Mussolini perché nel 1944 aveva scritto un articolo "Se ci sei batti un colpo", che gli era riservato, Mussolini l'ha prese male. Comunque, un Concetto Pettinato era direttore fascista della stampa di Torino, fascista. In quel momento viene licenziato, però rimane sempre lui un direttore fascista. Con l'amnistia Togliatti fu amnistiato perché, questo è il dispositivo della sentenza, non costituisce reato di collaborazione per difetto di dolo la propaganda giornalistica svolta per la Repubblica Sociale, ma nell'interesse del paese, al di sopra di ogni preconcetto, ideologia o faziosità. Quindi Pettinato si dice lui ha lavorato per il paese, quindi non era un fascista, era un fascista, però lui lavorava, scriveva, ecco, per il paese, per l'Italia. Vero o sbagliato, questo naturalmente non è il caso, certamente a casa a Lula. Però Borsani, che era direttore della Repubblica Fascista, anche lui per qualche mese, poi mezza somma li tolse perché era un po' troppo pacifista, ecco, il nostro Borsani. Però insomma, se Borsani, secondo me, ma non è un'ipotesi peregrina, certo la storia con i secoli là doveva fare un po' con calma, ma se Borsani non fosse stato ammazzato, con l'amnistia forse sarebbe finito in carcere, perché molti fascisti finiscono in carcere, forse una condanna, però con l'amnistia sarebbe stato amnistiato. E tenete conto, ultima cosa, poi basta, che l'amnistia è un provvedimento che cancella completamente, cioè da un punto di vista giuridico, non è la grazia, non è il condono, non è la fine della pena, cioè uno ha fatto 25 anni di carcere, però li ha fatti. L'amnistia è un colpo di spugna, nessuno poteva dire tu sei stato un criminale fascista, perché l'amnistia cancellava completamente anche il presunto reato. Quindi ci sono anche questi aspetti che vanno presi in considerazione, non fu solamente un progetto di clemenza. Vabbè, basta, perché abbiamo ancora un po' di pazienza, Renato ci racconta qualcosa. Sì.
Una curiosità, visto che hai parlato di percentuali di numeri di centro, nord e sud diviso per donne, uomini, bambini e quant'altro, in questi giorni c'è stata la polemica dei partigiani che hanno invitato i palestinesi anziché gli italiani. Nel referendum monarchia e repubblica, tutti i vari ebrei, diciamo, in Italia, si sa cosa hanno fatto?
Ma gli ebrei in Italia nel 45-46 sono veramente pochi, perché erano 33.000 nel momento in cui i tedeschi invadono l'Italia, prima erano 46.000, uno su mille, 46 milioni di italiani, 46.000. Poi chi può fugge, gli ebrei più ricchi, lasciano l'Italia, rimangono in 33.000 nel momento in cui i tedeschi invadono l'Italia, 8.500 finiscono ad Auschwitz, 7.500 muoiono, e molti è probabile che abbiano pensato di raggiungere quello che poi diventerà lo Stato di Israele. Quindi rimangono in pochi, insomma, 25.000, naturalmente a Roma soprattutto. Ecco, quello che hanno, come hanno votato gli ebrei, sinceramente non lo so, non so se lo sapete voi, ecco. Si possono fare delle ipotesi. Certo, gli ebrei, il re pedifrago, il re che fugge, il re che li abbandona, quindi hanno votato per la Repubblica, è probabile, ecco. Anche se sinceramente leggendo un po' di libri, nessuno, almeno limiti dalla mia ignoranza, ma è probabile che abbiano votato per la Repubblica. Perché la vera tragedia degli ebrei nasce con l'8 settembre. L'8 settembre, quando arrivano i tedeschi, la razzia del ghetto di Roma, i fascisti che li arrestano, che li deportano poi ad Auschwitz, quindi gli ebrei sono orientati a sinistra. In questo momento, se io fossi stato ebreo ad Auschwitz, oppure mia famiglia ad Auschwitz, avrebbero votato a sinistra. Anche perché l'Italia va a sinistra in questo momento. Cioè la sinistra rappresenta nel bene e nel male, rappresenta il nuovo, rappresenta quindi il futuro. Quindi si può ipotizzare, credo, ecco, che abbiano votato a sinistra.
Sì, ma anche perché, volevo aggiungere, che le leggi razziali del
38
sono state firmate dal re,
sì. Quindi credo che simpatia nei confronti del fascismo e del re, anche qua c'è da stare vero o giusto, ecco, comunque in quel momento proprio non c'erano. Nei pochi ebrei, penso che saranno rimasti 33.000, 8.000, c'erano 20.000, ecco, 20.000, quindi una minoranza molto esigua.
Scusi, sì. Lei ha parlato che si riferiva alla lezione del 48, quando non volevano partiti di sinistra che andassero a votare per le donne,
Nel 46, perché le donne vanno a votare nel referendum Monarchia Repubblica, quindi le resistenze sono proprio lì. Il partito di sinistra, alcuni, ma anche i liberali, dicono che votare le donne ci tiriamo la zappa sui piedi, voteranno tutti per i parroci, no? Voteranno tutti per la Democrazia Cristiana. Mario Borola, che era un liberale.
Ah, per... ho capito,
c'era l'idea, lo stereotipo della donna che va sempre in chiesa a pregare, quindi segue il parroco. Il parroco avrebbe detto vota Democrazia Cristiana.
Che l'idea è tutto sbagliato.
Non so, adesso non a che parte sono
tolta. Se tardi non possiamo seguire con l'idea del tutto sbagliato.
Sì, è vero che le donne hanno fatto la resistenza, però la resistenza sì, è stato un fenomeno minoritario. Anche questo, no? L'idea che tutti i partigiani, insomma, un fenomeno minoritario. Importante, però bisogna anche avere un po' il senso delle cose.
Grazie. Beh, questi che vedete sfruttare sono quelli della banda Carità. Probabilmente a Legnano, come da tante altre parti, avendo poca fiducia nella futura giustizia, hanno cominciato subito il 25 aprile a recuperare tutti i fascisti che sono riusciti a prendere, perlomeno quelli più conosciuti come fascisti, e li hanno portati direttamente le famiglie dei fascisti. Ci sono tutti i verbali delle riunioni del CLN, fascisti che erano fatti uccisi nei giorni successivi al 25 aprile, quelli che erano stati incarcerati e mandati a Coltano, ma anche ha mandato una sua rappresentanza nel campo di concentramento. Ha visto che non se la passavano molto bene e cosa è successo? Ha chiesto e ottenuto la scarcerazione ed era il 19 settembre del 1945. Questi documenti, questi verbali del CLN sono tutti pubblicati sul sito dell'ANPI di Legnano. Se andate sotto i link del sito dell'ANPI ci sono stati pubblicati proprio tutti integralmente quelli che siamo riusciti a recuperare, ma sono veramente tanti. Altri fascisti invece se la sono passata meno bene, questo bisogna anche capirlo perché il giorno della liberazione non aveva significato automaticamente la ritirata delle forze fasciste, c'erano stati numerosi attentati ancora con bombe a mano, la notte tra il 2 e il 3 di giugno addirittura avevano lanciato delle bombe contro la caserma Carducci, contro la caserma dei partigiani, poi anche qua in zona, tipo il 5-6 a Rescaldina con dei feriti. Il 31 luglio il prefetto di Milano ha deciso la chiusura anticipata di alcuni locali, proprio scritto, in considerazione del continuo ripetersi di atti terroristici, ed era il 31 di luglio. Quindi si può capire che nei giorni proprio immediatamente successivi al 25 aprile la gente avesse paura di chi era rimasto in giro ancora e quindi cercasse di recuperarlo. Oltretutto qua a Legnano l'elenco dei torturatori era piuttosto lungo, picchiatori, torturatori, e anche se le direttive del CLN a Capitale avevano detto assolutamente di fare delle commissioni di giustizia, di non farsi giustizia da sé, la giustizia fatta da sé anche a Legnano non c'è stata. Nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio sono stati rinvenuti sotto il ponte di San Bernardino 4 sicari fascisti. I nomi ce li ho qua, se poi vi interessa. Poi è morto il capitano Arturo Sessler, che è stato prelevato, non si è capito mai bene da chi, direttamente in ospedale, perché il 25 aprile è stato l'unico fascista qua a Legnano che si è opposto con le armi ai partigiani ed è stato in una sparatoria, è stato ferito. I partigiani l'hanno portato in ospedale e lì non si sa chi l'ha prelevato in pigiama ed è stato ucciso e lasciato ai piedi della fontana. Dove sono? Verso
Antonio
Montagnoli. Ai piedi della fontana di sulla piazza di San Magno, che adesso non c'è più, stato spostato. Montagnoli è stato fucilato pubblicamente, non qua a Legnano, a Caspano, il 5 maggio. Il fratello Angelo Montagnoli era già stato ucciso dai partigiani a Castellanza, mi sembra, il 24, se non sbaglio. Erano persone che qua a Legnano hanno fatto veramente di ogni. Quindi probabilmente questi sarebbero finiti o a Coltano o sotto giudizio direttamente. Invece qua a Legnano in quei giorni non c'erano, per due motivi diversi. E poi dal carcere di San Bernardino sono stati prelevati 11 fascisti che sono stati portati nella zona dell'Olmina e lì sono stati fucilati. Anche qua pare, da un'inchiesta interna che c'è stata tra i partigiani di Legnano, sei stato tu, pare che non sia stato nessuno qua della zona. Comunque, a prescindere da questo, aveva fatto un po' di scalpore il fatto che tra questi 11 fascisti c'era un rinomato medico, il dottor Bergonzi, e tutti dicevano: caspita, però un medico, un dottore, una bravissima persona. E forse non sapevano che era maggiore medico delle GNR, inquadrato nelle GNR. E non sapevano anche un altro particolare che ci racconta sempre la nostra inossidabile Piera.
E poi avevamo messo in piedi un gruppo di persone che si andava la sera a pagare i manifesti. C'erano uomini e donne. Tra l'altro uno è stato preso, il mio coscritto, che aveva 16 anni, la graziata di luce del tempo, era giovane. Gli ha messo le pietre sulla testa, che aveva la testa così. Andavo a Milano a trovarlo in prigione, aveva la testa grossa così. E per farlo parlare, gli hanno messo la corrente per farlo parlare. Sì, invece lui non ha parlato con lui.
Sta parlando, Piera, del Filippo Zaffaroni, che era un ragazzo giovane, è stato mandato poi a Milano, condannato a morte, graziato all'ultimo minuto su richiesta del cardinal Schuster. E quindi questo ragazzo è tornato indietro e ha raccontato che mentre gli mettevano la corrente alle tempie, alla testa, e gli facevano anche altre cose, a tenergli il polso, a dire: no, fermatevi un attimo, qualche minuto, sennò questo muore, era proprio il dottor Carlo Bergonzi. Quindi possiamo capire che qualcuno non l'avrà fatto solo con Filippo, l'avrà fatto con tante altre persone, qualcuno l'avrà saputo, qualcuno magari c'era finito nelle mani e sono andati a prenderlo con gli altri e li hanno fatti fuori. Poi il 14 successivo è stato fucilato anche l'ex podestà Fulvio Dini, questo nei pressi di Villa Cortese. Il sabato scorso, lì a Lampi, è saltato fuori che io devo venire qui a parlare di questi argomenti, e allora abbiamo un po' parlato di queste cose. Io tante già le avevo sentite in varie occasioni, e sono stati comunque tutti concordi nel dire che di tutte le persone che sono state fucilate in quei giorni ce n'era uno, che era Rinaldo Corno, che abitava in via Carlo Porta, che non c'entrava assolutamente niente, che era una bravissima persona che non avrebbe assolutamente dovuto essere ammazzata. Gli altri erano tutti picchiatori, torturatori, rinomati, gente che se solo vedevi per strada era meglio scappare perché rischiavi di avere dei grossi guai. E oltretutto ci hanno anche raccontato come tanti fascisti si sono allontanati da Legnano il 25 aprile sono andati magari a Busto, a Castellanza, non è che sono andati in America. Passato qualche mese sono tornati e a loro non è stato fatto assolutamente nulla. Un esempio illustre che mi ha raccontato in particolare Luigi Botta è Ugo Morelli. Questo signore non era proprio l'ultimo tra i fascisti. Qui lo vediamo, il piccolino. Andiamo un po' più in grande. Eccolo qua. Questo è il nostro signor Lucio Mussolini. E qua è vicino a Pavolini. Nell'altra fotografia che mi ha dato Luigi, è riuscito a recuperare Luigi, è quello, questo signore qua, aspetta, ma dov'è? Torna in diretta. Questo signore che è lì vicino al maggiore della Resega, Renato Vitali, e in prima fila ci sono Pavolini e il ministro Mezzosoma. Quindi comunque aveva delle frequentazioni non proprio. Morelli era responsabile dei servizi informativi della Resega, dell'Aldo, della Muti di Milano. Qualche mese dopo, il 25 aprile, è tornato. E la sua vita? Beh, era impiegato alla Genazza, è stato capitano di Sant'Erasmo dal 57 al 69. E direi che la storia la conosce bene Luigi, perché mi dice: la sorella di Morelli, Lina, ha sposato Aldo Garignani, mio primo cugino per via materna. Quindi l'ho conosciuto molto bene, sia in famiglia che per il palio. Non ha avuto assolutamente alcun problema, ha avuto una vita normalissima. Invece altre tre persone effettivamente sono state incarcerate, sono state giudicate da un tribunale di quelli speciali, tribunale straordinario che era stato istituito alle scuole Carducci, che erano diventate prima la caserma degli Avieri, poi sono diventate la caserma dei Partigiani. E su questi personaggi pendevano diversi capi d'accusa. Allora, per esempio, capitano Nucci, capo d'accusa, capo del Lupi di Legnano, tristemente famoso come seviziatore dei detenuti politici, responsabile della fucilazione di molti partigiani. Potete leggere il libro che ha scritto il nostro primo sindaco, Anacleto Tenconi, e racconta di come sia stato interrogato. Lui è andata bene, però gli facevano continuamente passare avanti e indietro persone che avevano il viso sfigurato. Poi tenente Montagnoli Mario, il terzo dei tre fratelli, il clou di Legnano, del fascismo di Legnano. Capo d'accusa, comandante della Brigata Nera di Legnano, di una famiglia di spie fasciste responsabili di numerosi delitti, torturatore e seviziatore di partigiani, particolarmente responsabile dell'uccisione di 5 patrioti. E poi c'era il dottor Santini. Io qua sto... Tu dove sono? Dottor Santini, per molto tempo vice commissario dell'ufficio politico della Questura di Milano, tristemente noto per le sue crudeltà. Commissario di pubblica sicurezza di Legnano durante la Repubblica, particolarmente accanito nella lotta e nella caccia ai partigiani. Sono stati condannati a morte. Il 9 maggio, Monsignor Cappelletti annota nel suo Liber Chronicus della parrocchia. Ore 15. Monsignor Prevosto è invitato a portarsi alle scuole Carducci per ascoltare la confessione di tre condannati. I tre vengono condotti a piedi al luogo del supplizio, Piazza Mercato. Monsignor è al loro fianco. Si cammina tra due ali di popolo imbestialito. Appoggiato al muro di cinta dello stabilimento De Angeli Frua, mentre Monsignor Prevosto dà l'ultima benedizione, un plotone di 12 comunisti spara e tutti e tre cadono, fulminati. In quell'occasione ci sono stati diversi feriti. Perché? Perché il plotone di esecuzione iniziato a sparare in anticipo rispetto a quello che avrebbe dovuto, in quanto la gente, molti erano armati, hanno cominciato a sparare. A momenti sparavano anche il Monsignore, non gli hanno dato il tempo di allontanarsi. C'erano, infatti, poi c'erano anche dei ragazzi che erano seduti sopra un muro di cinta e sono finiti in ospedale. Un paio avevano le pallottole dentro nelle gambe, nelle caviglie. In chiesa, il comandante che... Del plotone, visto che stavano cominciando a sforacchiarsi di tre quarti, no, io voglio ucciderli, non voglio che soffrano, per cui ha dato anche in anticipo l'ordine.
Se mi permette, certo. Io sento dei miei nonni, che non erano legati in nessun modo alle precedenze, cioè, c'era quel muro lì dove c'è adesso l'entrata del Palazzo Torre, no?
Sì.
Io mi ricordo che nelle visite si erano rimasti ancora quei ganci, quei tondi di ferro dove erano legati questi e cucine le pallotte da contro un muro. Mi ricordo io, c'erano 7 anni, passavo di lì, mi parlo del 52-53, e c'era ancora questo muro dove erano cucinati quei tre vite. In particolare del Monsignore che se lo scappavo, forse il portato di corsa. Qualche pallotto le aveva
più avuti. Io ero uno di quelli che era lì da ragazzino.
Ah, ecco.
Me lo ricordo bene.
È vero allora quello che ho detto?
Sì. Io me lo ricordo bene perché mia mamma, con tutte le donne, abitava alla stazione, no? Tutti lì, con i bambini, prima sotto il ponte di San Bernardino, poi lì. Il mio fratello era stato proprio dai Montagnoli messo a muro a Barbufa. Erano 6-7 ragazzi di Legnano e avevo 16 anni, 15 anni fa. Perché non andate volontari, che lo fanno, siamo studenti, e ha messo il muro a Barbufa, e tirato la piga di mite sulla testa, uno di loro dello spavento è morto, ed è lì nei Colombari a Legnano. Adesso mio fratello è a Torino da una vita, e lui assieme al 20, quelli lì, avevano iniziato dopo la guerra, io ero un ragazzino, e per quello che ho imparato tutte le canzoni dei partigiani, e mi portavano al Cinema Ratti, dietro perché ero piccolino la sera così, loro facevano questo teatro che raccontavano tutti questi fatti a Legnano. Io volevo chiedere una cosa, Giuliano, all'attimo di qui. Io ho avuto come professore, quello che dice, mi è sfuggito,
Sorvino.
No, quello che ha avuto, che dice che ha fucilato il Duce, lui, il...
Ah, Lonati.
Lonati. Sì. Io sono un chimico, ho avuto lui come metallurgista, no? Io ho mai capito se è una storia vera, non vera. Poi esulo un attimo dal discorso.
È una storia credibile, però Lonati non è mai riuscito a presentare un documento, ecco, che potesse avvalorare la sua storia.
No, io ho visto quel documento che gli ha dato quell'ufficiale inglese, perché lui avesse avuto bisogno in qualsiasi parte del mondo, no? In Inghilterra l'avrebbe aiutato. Questo qui anche, cioè, quando io avevo 20 anni, lui ormai era già dirigente su alla Fiat, no?
Scusa,
ma non ti dire, non ti avevo un po' la gamba, ti avevo un po' la gamba. No, io l'ho visto l'ultima volta, prima che morisse di acqua, da fame.
No.
Ah, potrebbe essere un'idea, magari, se vorrete, in autunno, ricostruiamo.
Questa qui è la ricostruzione di Lonati.
Mussolini secondo Lonati, con tanto di...
Ma guarda che interessante, perché io l'ho seguita tutta la storia, no? Perché non sapevo chi era questo mio professore. Poi è venuto fuori il primo libro che ha pubblicato, e tutte quelle cose lì, porca miseria, vedi il personaggio che avevo.
Non è credibile, manca la documentazione. E quindi
perché lui era una bella storia di Legnano, essendo lui legnanese e tutto. Mi ricordo che quando è venuto fuori come sta a fare televisioni, giornali, vero o non vero, sì, la verità, punto di domanda.
Ma ci sono su YouTube le sue interviste.
C'è un filmato, una puntata di Rai Storia addirittura, Rai 3 dedicata a lui, in cui lui racconta per filo, per segno, ecco, come ha fatto a uccidere il Duce con il John,
il libro, appunto, ma
c'è il libro, volte, c'è il DVD, ma è una storia appassionante.
Per quello, il sindaco legnanese, che è un argomento che nessuno, perché ai tempi poi io ho lavorato un po' con il professor Marinoni, no? E queste cose ne sono uscite con Marinoni, perché io ero appassionato di archeologia subacquea, con Marinoni ci seguiva per quelle cose lì. E anche lì mi ha detto, professore, ma non interessate troppo, stai tranquillo. Era fatto sempre la curiosità del giovane, no? Che dice, ma infatti praticamente tutte queste cose le ho saputo seguendo il mio fratello, il Betti, Romualdo, il Musato, che io facevo questo teatro a Cinema Rai negli anni 55-60.
Ma io ho sentito dire da quando ero nato, c'era un inglese con la macchinetta, la cinepresa.
Sì, l'ho sentito dire anch'io,
che
però...
Che ha fatto filmato, ho visto proprio gli esecutori tutto, però...
L'ho sentito, l'ho sentito anche.
A Londra, a World, a Rio.
Ma magari dentro una cantina di qualche casa, nel cassettone in fondo.
Domani uno apre il cassetto e se la trova. Ma io me lo ricordo bene, quella lì di quel... invece partigiani fucilati sotto il ponte San Bernardino. Sono quelle cose che da ragazzo ti rimangono. Poi sono tornato nella farmacia del Tornaduno, figuri.
Un altro che ha rischiato la pelle di Camale.
Non è che l'ho pensato recentemente, da un po' di tempo, con quella lapide sulle...
Quali sono le terre?
Io te. Carlo Riva, che era il nostro assistente, da dove sono venuto. Formatito Fornadù, e poi quell'altro...
C'era Prete...
Cavallini.
Tu sacerdoti.
Come la storia cantata, gli sono andati a vedere di quegli inglesi che dicono che abbiano salvato l'Italia dai bombardamenti. Vero o non vero, non lo so.
Un
altro bel argomento anche quello.
Cioè, dopo c'è la fotografia. Adesso qua, visto che lei c'era, è vero che la gente si è buttata sui corpi
di colori. Perché le onorevoli legavano gli animali a quegli anelli lì per il mercato. E li hanno legati lì questi qui, no? Poi li hanno fatti fuori.
Lei hanno avuto una sua piazzale d'oretta.
Sì, esatto.
Che si sono poi un po' anche
come con Sesler. Per me Sesler mi ha detto che era un pezzo di pane, delle informazioni.
Sì, ma infatti anche a livello di ampi, a livello dei partigiani che c'erano, erano tutti arrabbiati quando hanno ammazzato Sesler, perché ha detto che comunque, al di là del fatto che io sono da una parte, tu sei dall'altra.
Sì, però lui mi ha detto che si è sempre comportato da persona onesta con tutti.
Infatti lo stimavano. Infatti anche il fatto che il 25 aprile sia stato ferito in combattimento, loro comunque
lo rispettavano,
lo stimavano, e hanno anche detto è l'unico, perché gli altri, vabbè, i tedeschi si sono ribellati, ne hanno sparato, eccetera. Però dei fascisti hanno mollato tutte le armi, tranne lui con quei 5-6 che aveva sulla camionetta.
Ma quel Garibaldi di dottore era fratello di quel medico che poi curava il bambino a Legnano, che abitava vicino al macello. Chi era Garibaldi che portava i bambini?
Non lo so, proprio il dottor Bergonzi aveva lo studio in via Marconi. Dove c'era la biblioteca
lì. Ma c'era Bergonzi, mi sbaglio forse il cognome, che era un pediatra che veniva dal periodo della guerra qui a Legnano, che curava tutti i bambini, cioè io avevo bambini piccolini, portavi lì, che abitava lì vicino al macello di una volta.
Ripeto perché ho sentito dire, ma...
Mentre De Montagnoli, mio fratello, quando mi dice cosa ha fatto Montagnoli a Legnano, sento un ragazzo di 16 anni, non dice, quella fiera molto amica di mio fratello, no? Perché sono stato anche sotto di lei quando andava da ragazza a curarci noi alla colonia bioterapica. Però c'erano queste ragazze qua, i miei ragazzini lì.
Hanno fatto della natura la fiera.
Sì.
Non so niente, è arrivata a 90 anni con la grinta.
90 anni, guarda che grinta che c'ha. Intanto vado lì a trovarla, no? Mamma mia. Dite, se no come il tuo fratello. Sei fascista la magia. No, voglio far militare.
Quella di te c'è ancora qui a Legnano?
Senza delle camicie nere.
Corrine quel muro dove erano fucilati, no?
Sì, quello che hanno
fucilati. No, quella cimiera è quella del viaggio di Fruo, la parte di qua.
Quella
che c'è qua, dici tu, è a sinistra. Quella è più a sinistra.
Qua lì non c'è più niente di lì, c'è il grattacielo. Lì c'è
l'ingresso al grattacielo.
Fa grezzo.
Quando l'ho visto, proprio così.
Insomma, è una bella storia regnana. Però per il Leonardo sarebbe interessante, professore, andare a fondo.
Magari in autunno ci troviamo e dedichiamo così, visto che abbiamo l'immagine, abbiamo il libro, eccetera. Non è un grosso problema.
Il problema è inserire
la sua storia, raccontare la sua storia, se si può fare.
Diciamo si intravede una specie di fabbricato sulla destra, ecco, vedi?
Ma voglio dire, il muro sulla sua via Giolitti.
Questo qua?
Sì, esatto.
E continuava a parte della
via Giolitti.
No, però la via Giolitti. Esatto. Cominciava i muri, andavano sempre dritto, veniva fuori,
poi c'era la vecchia mutua.
La vecchia mutua.
E poi iniziava dove si vede a destra in via Lega. Questo qua c'era la ciminiera di questo diante di furore che c'era di qui, poi il sottopasso viene fuori anche di qua.
Praticamente qua lì è tutto di Angeli di Fua.
Sì, teatro di Fua, dove siamo noi, proprio qua, fuori di qua.
Sì.
C'era una rovina, guarda, dove è fatto tutto, sottopasso.
Che portava dalla radio tua a
Cesare. Esatto. E quella là è la ciminiera della parte di là. Invece guarda che la manifattura è molto più a sinistra, via Lega, a sinistra.
Sì, anche perché sono fotografie.
No, ma sei in Bianca perché sono fotografie lì?
Non è sul libro che
è stato benissimo.
Giorni di
guerra.
Dovrebbe essere
solo giorni di guerra.
Giorni di guerra. Io sono visto tre volte. Sono sul tuo libro lì, me ne ricordo.
Questa fotografia l'ho vista già 10-15 anni fa, ma in giro anche su YouTube.
Con tu lei era un baro quello lì.
Prima si diceva Milano, a proposito di Milano, ne aveva parlato prima, esatto, che è stato fucilato il 29 di aprile in Piazza Rissuta insieme a Don Tullio Feltragno, che era fondatore della rivista Crociata Italica. Allora uno dice, ma come si fa a fucilare un sacerdote? Cosa ha fatto di male? Però lui aveva incitato tantissimo le persone a impugnare la sua stampa, a impugnare le armi, a uccidere i partigiani. E dobbiamo anche considerare una cosa, che le parole già possono uccidere, perché io posso non essere l'assassino ma essere il mandante, non per questo sono più innocente. E in più c'è per esempio la testimonianza, conoscete tutti, Samuele Furconi. Allora lui era stato incarcerato a Varese, è stato torturato, e prima dai fascisti, poi dai tedeschi. E quando era in mezzo ai fascisti, quello più sfegatato, che ogni 3x2 diceva, ma io questo qua lo impiccherei, era questa una fotografia proprio del posto dove era lui, con i fascisti che lo tenevano tra le mani, e un partigiano che per fortuna non era lui, che è stato ammazzato. E ogni tanto i fascisti si facevano questi selfie, queste foto ricordo un po' macabre, e era vestito da prete. Allora Samuele, dopo, si è ricordato bene il nome, è andato a vedere i suoi libri, era un sacerdote. Quindi comunque i sacerdoti non erano poi così innocenti, non dobbiamo poi stupirci più di quel tanto se qualcuno qua e là è stato fatto fuori. Direi che ci vuole tanto coraggio per non parlare come ha fatto Samuele, però ci vuole anche tanto coraggio per fare come ha fatto lui e come hanno fatto tanti, perdonare quello che è stato fatto, perdonare anche chi ha fatto da delatore e l'ha fatto arrivare in queste condizioni. E tanti non hanno avuto questo coraggio, hanno avuto paura che se la scampassero i fascisti come la Banda Carità. Quindi forse giustificare è difficile quello che è successo a Legnano e da altre parti, però direi che è anche comprensibile, si può capire che avevano fretta di fare giustizia perché non sapevano se giustizia poi sarebbe stata fatta. La gente poi voleva cambiare, voleva ballomania. I sacerdoti da tutti i punti ti tuonavano. C'è un aneddoto dove c'è la pizzeria da Terri, di Allolmina, c'era una targa con i caduti della prima guerra mondiale. Ci sono stati i partigiani caduti. Allora è stato chiesto di mettere una targa con tutte e due i gruppi di caduti della prima e della seconda guerra mondiale. Beh, il parroco è venuto a benedire tutto dopo che si è fatto mettere per iscritto che non ci sarebbero stati balli in quell'occasione. Quindi anche una cosa del genere, la ballomania era un disastro. Ma non era quello il problema reale di Legnano. Legnano gli era andata bene, non aveva subito il bombardamento che aveva subito per esempio Milano. Era caduta solo tre bombe, una scoppiata e dove c'era il servizio, dove c'era dopo lavoro della Cantone, una trentina di morti, un sacco di case distrutte e tantissime lesionate. E prima si parlava dell'ingegnere inglese Frederick Edison Codney, che è una storia d'amore quella, sostanzialmente quando è scoppiata la guerra lui era innamorato di una ragazza di Legnano, aveva lavorato qua per la Tosi, aveva amici, è diventato colonnello dell'Air Force. A quel punto ha utilizzato il suo ruolo per escludere Legnano. Legnano aveva la Santa Tosi, erano tutte fabbriche belliche, sia quelle tessili che fornivano le stoffe e gli indumenti, sia a maggior ragione le altre. Eppure a me piace pensare che sia vero, che sia una bella storia d'amore che ha salvato la nostra vita. E sono andata a trovare il cimitero. L'amica Antonietta Regolini mi ha svelato dov'è la tomba, in fondo al campo QQ.
Q doppio.
Doppio Q, al numero 278.
Sono andati settimana scorsa a scoprirla.
Però non la sapevamo già come... Poi sezione per salieri, una bella targa, faccio due bandierini italiani, un traghetto così italiano e inglese, senza fare riferimento. Quindi chiedo al cavalleresco avversario che salvò Legnano dai bombardamenti, dalla distruzione dei bombardamenti, ma senza aggiungere la politica. I parenti sembravano abbastanza pazienti. Poi improvvisamente ho visto fare un retromarcia, no, perché non si può. Ma perché c'è una cosa? No, mettetelo. Però ce l'ho presa loro, se le guarda in basso a sinistra c'è una traghetta che sono un po' pulito perché c'è quella da tutta, che ricorda la parola sempre il cavalleresco avversario, non abbiamo. E l'hanno messo giù loro i parenti. Abbiamo pensato, se va a persino che fosse come persona, la mia impressione, che poi che lo dico che lo nego, sai come quando i mafiosi mi lanciano, se parli ti sparo. Sembrava che anche loro avessero avuto una tirata di orecchio, un richiamo da qualcuno molto
comunque
chiaro.
Una cosa strana, per fare ricchi al cimitero in comune, quando io sono andato a chiedere, sì, nessuno mi ha saputo dire dov'era. Poi lui, che faceva parte di quelli che ha messo la targa, siamo andati.
Ma guarda, io ho avuto...
Ma io ho chiesto a questa mia amica, perché è delle fonti comune,
perché
ha girato un po', non riusciva a trovarlo.
Prima ho detto, guarda, c'erano due bandiere italiane. Io pensavo di avere bandierine inglesi. Invece che la targa
cose piccole, no? Sotto a sinistra appoggiato. No, io l'ho sentito da mia nonna che lo diceva. Poi la prima versione ufficiale è sul libro che hanno fatto tutto caro dell'acqua nel 92, mi pare, dell'anniversario, che si è riportato nel tempo di guerra questo inglese che era già sposato con una certa Gatti, l'ufficio posto di Legnano. Poi è tornato alla guerra, è tornato in Inghilterra e per ufficiale della RAF, colonnello della RAF, e quando è morto nel 1966, sulla copertina di allora c'era un bell'articolo, quindi ha detto, ma scusate, che probabilmente se lo dice la copertina abbiamo le documentazioni, poi mi ha dato l'impressione di un po' di aumentà.
Ma c'è un bel articolo sulle
giamminini,
ogni tanto c'è qualcuno che scrive,
è scritto
anche un libro sulla pare, però se non mi ricordo non, quello che ha scritto l'articolo sulle mie nomi di lui.
Landoni,
bravo. Landoni. Che vai a cercare chi ha trovato Legnano su internet, salta fuori e c'è questo Landoni. E mi è girato, quando sono andato a chiedere a Marco Taillé, dico, ha visto niente che non mi dica. Dico, porco lì che l'ha scritto sul tuo giornale. E se riuscivi ogni tanto
ma lì si parla di massoneria,
anche io so,
se robi per
non lo so.
Comunque i parenti sono reticenti a dare qualsiasi notizia, hanno qualche paura di documentazione.
Ma sono ancora parenti di questo?
Ma qualcosa c'è ancora, ma
c'è una certa parte, che certa carta che ha sposato lui, conosceva il notario, certo Quetti ci chiama, c'è ancora. E sono tutte le volte erano qua, ben, cioè, ci sembrava che fosse un piacere, anche perché, ripeto, sottolineo l'assoluta al cavalleresco avversario che salvò Lignano comandamente, basta, avevo partito le...
Ma il problema suo è che è venuto qui per lavoro, si trovava bene, stava bene, ha dovuto tornare in Inghilterra perché un inglese qua in quel periodo non andava bene.
Già prima
era sposato qua.
Si è sposato prima della guerra?
Sì, ma poi ha dovuto tornare perché un inglese qua non poteva stare oltre a quello qua. Un inglese qua...
Sì, ma loro le posto, non era professo. Un aeroporto con tagli da parte concessione e sapevo che si fosse qui dove c'è, scendendo da Via Verdi, girando sulla destra, proprio l'angolo dove c'è adesso quella
pizzeria.
La pizzeria. Ci sono delle fotografie sul libro della vecchia Legnano, immagini del Regio Posto di Legnano, sì, era lì, perché era andata in concessione, il monopolio privato.
Sì, io me lo ricordo la posta lì, poi c'è stata anche la biblioteca. Lì anche.
Sì, proprio su Mago, un po' di qua. E trovavo completamente occupata da quel negozio che vende abbigliamento. Lì c'erano le regge poste.
Adesso è diventato abbigliamento. Era mica quello della pizza, adesso è diventato abbigliamento. Non bisogna cambiare.
Non ricordo che
no?
No, ma c'è stato qualcosa di questo genere, sì. Biblioteca, mi ricordo che all'entrata c'era un bello spiazzone, c'era un bel librone che sarà stato un metro per un metro e mezzo, che si aprono così, no? E quello lì mi è rimasto.
Vabbè, velocemente finito.
No, c'è un piacere che abbiamo parlare, ci ricordiamo.
Bello. Era una cosa da ragazzi.
Anche questo lo conoscete, allora, Giovanni Brandazzi.
Sì.
Brandazzi.
Presidente del CLF, che aveva rilasciato un'intervista nel 75 e diceva sostanzialmente: l'attività del CLM non cessò dopo la resistenza. La guerra era passata ed aveva spazzato via tutta l'organizzazione nazionale. Non c'era più niente che funzionasse. La gente aveva fame e freddo e non c'erano i generi alimentari ed il combustibile. Tornavano i partigiani dalle montagne e i reduci dai campi di concentramento. Bisognava accogliere tutta questa gente e rifornirli di scarpe e di denaro. E quindi viene istituito un comitato di assistenza per i circa 800 reduci della Germania. Viene preparato un pacco contenente un vestito nuovo confezionato, un paio di mutande, una camicia, una canottiera, due fazzoletti, un paio di scarpe, un paio di calze. Il kit di sopravvivenza per questi 800 che non avevano nulla. E però tra i reduci c'erano anche, e tra i partigiani rientrati c'erano anche 130 disoccupati. E non c'è verbale delle riunioni del CLN che non affronti tutti questi problemi, perché erano problemi grossi. E una curiosità, CLN era costituito da tutti i vari partiti, dall'UDI, dall'ANPI, dall'FDG, non so chi è, però me lo potete dire voi. Poi c'erano gli industriali, i sacerdoti, anche semplici cittadini che tutti contribuivano con qualche cosa o anche aiuto materiale un po' di lavoro, manovalanza o anche qualche consiglio. E sì, c'era magari qualche discussione per arrivare a trovare un accordo, però si trovava sempre. Una curiosità.
C'è il Tagliaferri.
Sì, anche il Tagliaferri. Sui verbali del CLN è riportato solo in un caso la frase «Sorge una vivace discussione». Riguardo a che cosa? Al monumento. Ma non al fatto di costruire, creare il monumento. Quello era una cosa tutti. Il problema era dove metterlo. Una discussione che non finiva più per vari verbali, alla fine sono arrivati a una decisione, quella di non decidere. Hanno fatto decidere all'artista che aveva ideato l'opera e l'artista ha detto, boh, mettiamola qua, in piazza 4 novembre, che è stata spostata leggermente in largo tour. E quindi la curiosità è che è stata proprio una vivace discussione dove mettere il monumento. 5 luglio del 46 l'attività del CLN cessa, non serviva più, ormai l'ingranaggio era partito, era andato. Il 7 aprile del 46 c'erano state le elezioni falegnane. I risultati sono abbastanza in linea con quelli nazionali, vinto la Democrazia Cristiana con 9.000 passavoti, poi socialisti, poi comunisti, indipendenti sono solo 781, pochi pochi. E sindaco eletto è il socialista Piero Rasini. Prima la giunta e il sindaco erano stati decisi a tavolino dal CLN, dai vari partiti, per evitare che arrivassero qua gli americani e trovassero la situazione disastrata e commissariassero il comune. Adesso sono le elezioni quelle proprio reali. Il 2 giugno anche a Legnano si è votato. Diciamo che a Legnano il 66% dei legnanesi ha votato per la Repubblica. Quindi abbastanza in linea con la percentuale lombarda. Ultima cosa, amnistia Togliatti. Beh, Legnano alla fine, volendo guardare, era già stata fatta, perché avevano già riportato a casa addirittura a settembre del 45 quelli che erano finiti a Coltano. E c'era anche la scelta qua a Legnano di non voler ricordare, non voleva denunciare. C'erano stati tanti, in tante famiglie che erano stati picchiati, che erano stati torturati, ma le famiglie erano un po' spaccate a metà. Quando, questo me l'hanno raccontato gli Allanti, quando sono andati dentro nel circolo di Sciuri, dove adesso c'è il bingo, entrando sulla destra, nel pavimento c'era una botola, sono scesi. Lì in quella botola, in quel scantinato, hanno trovato tracce più che evidenti che era lì che venivano torturati i partigiani e hanno trovato anche un bel po' di fascicoletti di personaggi picchiatori doc, torturatori doc che venivano chiamati, che venivano, c'erano tutte le schede personali. Hanno deciso di amnistiare tutti. Le schede sono finite a casa di non so chi che non l'ha mai più tirate fuori, proprio per evitare.
Per evitare.
Ripartiamo da zero. Quello che è stato, basta. Per cui direi che l'amnistia Togliatti a Legnano c'è stata abbondantemente nel 45. E hanno voluto cercare quello che univa, quello che accomunava, non quello che divideva. È stata proprio una scelta fatta un po' da tutti, e che è poi la scelta che è stata fatta quando si sono riuniti quelli della Costituente. Avevano tutti idee diverse, tutti i partiti, e anche le singole persone avevano idee diverse. Hanno cercato di trovare ciò che chi accomunava per il bene di tutti. Quindi direi che una bella lezione anche questa pseudo amnistia che c'è stata a Legnano e tutto il darsi da fare del CLN di tante persone, tanti semplici cittadini.
Ho fatto uno sforzo non indifferente perché io, scusate dal mio punto di vista, poi fosse il figlio di uno che era, mio padre l'ha ammazzato poi in Italia lì, trovarlo di fronte, non so come l'avrei detto, eh. Mettiamo se la pietra sopra, d'accordo, dobbiamo continuare. Però se la faccio mio padre per modo di trovare davanti che l'ha ammazzato così, diciamo, penso che è umano, penso che chiunque, perlomeno un senso di repulsione, un qualcosa mi avrei dato, non dico che l'ha ammazzato, però. Quindi è stato anche un grosso sforzo di volontà che non è differente, molto, che questo è molto sintomatico. Della,
da quando vado nelle scuole con l'Arturo, ogni tanto racconta vari spezzoni ed è saltata fuori anche questa storia, che un giorno sono andati a casa sua, cercavano la stampa clandestina. Stampa clandestina, hanno frugato da tutte le parti, non hanno trovato. C'era il tavolo che si apriva a metà quelli per allungare, aprono, non c'è niente, si chiudono, era dentro lì, non l'hanno visto. Però sono andati a frugare anche tra le cartacce che erano messe vicino al camino per scaldarsi un po', qualunque pezzo di carta da bruciare andava bene. E c'era il diario dell'Arturo dell'anno precedente, il diario di scuola. Quello apre, guarda, c'era su una battuta contro il Duce, che l'Arturo ha detto, lo facevamo tutti da ragazzini, ti costringevano a scrivere delle cose talmente strampalate che ti veniva anche voglia di scrivere il contrario, che tu fossi o non fossi fascista. L'ha beccato, ha detto, ma chi è che ha scritto sta roba? E la mamma dell'Arturo ha detto, ma sì, ma è ragazzino. E Arturo che gli ha 100 kg d'uomo, gli ha dato uno sganassone che l'ha fatto volare oltre il tavolo, volare in fondo. Il papà è stato preso, prelevato, portato a Palazzo Italia, l'hanno tenuto dentro un mese a botte, giorno e notte. Poi, visto che non avevano trovato nulla, l'hanno rilasciato. Dopo 2-3 anni è morto il papà, perché comunque tutte quelle percosse non si è più ristabilito. Uno di quei signori, vabbè, l'Arturo poi aveva 15 anni, ha avuto un ruolo particolare perché aveva messo la fascia del CLN e lo mandavano in giro a riconoscere i fascisti fucilati. Qua a Legnano e dintorni sapevano che era morto un fascista, dicevano, guarda, in camera mortuaria al cimitero di Castellanza, ve la fate aprire, guarda chi è. Era mandato dal CLN di Legnano, sotto il ponte di San Bernardino, gli hanno detto, vai là, va là, che mi sa che vedi qualcuno che conosci. Era questo tipo, uno dei quattro, era
uno
questo
dei quattro
tipo.
Che
lui sa ritrovarsi in questa situazione proprio.
Che periodi, sì. Che periodi, sai. Sì. C'è stato dei periodi.
È un'idea che io butto lì adesso, è tardi, la concludere. Visto che sono passati 72 anni, insomma, le cose, sarebbe anche il caso di vederle in maniera non proprio da 26 a aprile del 45. Non so, la Sociarma, una targa per ricordare Setzler, ecco, magari nel luogo dove è stato fucilato, oppure i fucilati dall'Olmin, di cui non si sa nulla. Difficile dire che erano tutte delle canaglie, no? Gli 11. Presi dalle carceri, non era molto legale, no? In fondo stavano in carcere in attesa di giudizio, nel senso che poi il giudizio sarebbe stato la pena di morte.
Posso dire la mia?
Perché altrimenti continuiamo a ucciderli sempre nel tempo, non sarebbe ora di smetterlo, no? Queste contrapposizioni.
Posso dire la mia? Tutti i neofascismi che ci sono, facciamo un'amnistia anche su quello, non andiamo a fomentare Giancarlo.
No, beh, in ogni caso la lapide è per loro,
posso dire la mia,
sì,
non andiamo a fomentare,
no.
Perché ne esce un'altra guerra.
In termini di pietas, proprio di pietà, ecco,
no.
Nei confronti, ecco,
no,
di,
non è pietà nei confronti dei vivi di oggi. Poi ognuno la pensa come vuole, ma andare a buttare una pietra
senza simboli fascisti, senza parole che richiamino, probabilmente per ricordare quei poveri disgraziati che magari erano anche operai, non è che erano tutti di sesso.
Ti faccio parlare con l'Arturo se era un operaio. No, non era un operaio. Aveva un bar.
Gli undici di vigilanti.
Sì, no, no.
Tutti i figli industriali, eccetera. Ovviamente la povera gente che si era trovata dall'altra parte, perché la guerra civile, anche questo, è quello di trovarsi dall'altra parte per caso, di combattere, perché uno era finito con i partigiani e poi era finito con le brigate nere. Non sempre c'è questa consapevolezza che porta uno a stare da una parte e l'altro a stare dall'altra.
Sì, infatti, ascolta, però...
ci sono stati anche passaggi dai partigiani ai fascisti, fascisti, partigiani, ecco, che anche questo andrebbe raccontato, che è tipico delle guerre civili.
Ma professore,
sì, ma uno che va a torturare, non dirmi che è un povero disgraziato che si è trovato in quella situazione, Giancarlo. Comunque, vabbè, io adesso non dico più niente, non è compito mio, io so solamente che l'amnistia Togliatti è stata fatta per una cosa, facciamola anche per l'altra. Conviene, non conviene andare a specificare.
Ma però succede solo in Italia, signora, perché se quello mi dice il professore, io ho seguito un po' la storia dallo sbarco di Normandia e tante altre cose. Con tutto quello che ha passato la Germania, la Francia, che la Germania ha picchiato forte in Francia, poi sono andate dei raduni, ma cioè tutte queste cose che noi ancora adesso dopo 70 anni, io ce l'ho con te, mio parente, una cosa, l'altro, se vedo qualora gli do un pugno in testa, è finito tutto, cioè ci sono questi ricordi, ma ci sono queste commemorazioni, che tutti si stringono la mano e vanno, è solo in Italia che non vedo questa unione,
oltre a quello che c'è.
Non si riesce.
Non si potrà mai, perché queste diversità che voi avete incontrato in Italia, a torto, a ragione, purtroppo dietro c'è sempre la politica.
Ma lo
adesso
è rimasto meravigliato di come quanto sono riuscito a convincerlo.
Scusa, quanti veri partigiani ci sono in piazza adesso? Però vedo che è stato fagocitato da altri gruppi di persone con altre bandiere, che io purtroppo in questi occhi leggo l'odio.
È vero.
Ragazzi di 25-30 anni che non possono avere l'odio, perché non sanno, soprattutto non sanno neanche la storia come la tolto, non la sanno, non la conoscono. Però io vedo l'odio negli occhi.
Signore, noi siamo andati anni fa.
Scusa, permetti. Infatti io sono andato il 25 aprile, non in piazza, ma sono andato al cimitero, c'era anche lui, la cerimonia dei giorni, la cerimonia ufficiale, corone la cappella del 45, corone i partigiani, dove questi personaggi dagli occhi sempre che odiano non vengono dentro, e adesso perché non entrate anche voi? No? Ma che non rimane mica morti, non lo secondo me, continuando. Ti ricordi ancora quando mi ha fatto con la taglia del Carlo Borsani cosa mi ha passato? Ti ricordi?
Io mi ricordo quando Botta si è invitato come associarma al ricordo di 10-15 anni fa del Mauro Venegoni, dove è stato fucilato, no? Arriviamo lì, dopo un attimo, perché eravamo come associarma, no? Tutto un casino che non vi dico. Tutti circondati delle bandiere rosse, fasciste, ma che fascisti? Noi siamo qua a commemorare un partigiano in rappresentanza dell'associazione d'arma. Ho dovuto intervenire Botta di forza, perché diciamo noi stiamo commemorando uno che ha una medaglia d'oro a valore militare. C'è stato niente da fare, siamo stati lì perché c'è stati duri e Botta ci ha dato la mano, se no io farei ancora un casino. Sono queste cose che non si riescono a capire.
Perché
io quando sento la Piera parlare così, io me ne ricordo mia mamma, la Piera, queste donne. Dicevano, ma lì era non cattivo, l'ha fucilato e mi ha dato da mangiare. Perché sentite mangiare perché c'era il cuscinino, perché un tizio che aveva sempre avrà fatto il suo interesse, però si ricordavano anche delle famiglie bisognose. Non lo so, per me in Italia c'è una cosa un po' troppo.
C'è odio.
C'è odio ancora.
Sì, infatti il problema è quello.
In qualche modo vinto anche con i buoni esempi. Semplicemente lasciamo tutta la piazza là, ma quei quattro scalmanati vaccinorosi che ho tenuto politicamente sono zero.
Però fa
zero,
zero
una cosa, ecco. Non riprendo.
Vede gli occhi, io.
Ma
prima di
andare, ma
Bellagio, qui non c'è un cimitero, però c'è un piazza, no? Adesso è diventato un convegno fino da dire. Io mi un odio ancora oggi, vedete che vengono fatti adesso nei confronti di tutto quello che succede in televisione. Io lo noto da un modo più accentuato nella, diciamo, nella mia generazione, dal 60 in su. Questo vorrei sapere, e faccio un riferimento alla piazza San Magno, il 25 aprile. I giovani, visto che il mezzo giovani faccia età, come la pensano, come vedono questo fatto della storia? Perché io ho sentito durante i comizi di Inter a dire, eccetera, anche il sindaco tutto, però ho sentito anche gli interventi dei giovani. C'era un giovane che mi ha lasciato un po' perplesso da quello che ho detto. Perché continuava a ripetere certe cose, io a un certo momento mi viene in mente a dire, ma guarda che se tu sei su una piazza e puoi dire questo in Italia, perché te lo permette, in certe piazze di certi paesi sudamericani dell'est non avresti neanche potuto avere l'opportunità di dire.
No, però è un discorso corretto,
però è molto intelligente. Sui giovani.
Ma i giovani a stragrande maggioranza sono indifferenti a tutto questo,
cioè, ne frega niente.
Frega niente.
Per vedere il calcio sono
I ragazzotti di Rifondazione Comunista rappresentano una minoranza esigua, oltretutto vivacchiano malamente perché intorno a loro non hanno i giovani. I giovani si ascoltano, magari in classe possono anche ascoltare, però poi ecco, con i loro iPhone in mano ecco, hanno un altro mondo a cui fare riferimento. Sono pochi i giovani che sentono un po' la politica. Ad esempio, questo ragazzo, il ragazzo che ha parlato, è un mio studente, lui ha una visione politica molto chiara. Infatti, io adesso vi dico qual è, perché è stato io a dirgli: senti, io ti conosco, abbiamo fatto anche delle cose insieme, però fammi leggere prima il discorso. No, alla fine è stato un piccolo capolavoro, cioè lui è leghista, il ragazzo è proprio un maroniano sputato, lui infatti vuole fare l'attività politica, infatti conosce Salvini, eccetera. Io però ho dato fiducia, io non sono della Lega, per carità, rispetto tutti, e io ho detto, scrivi, fammi sapere un attimo il discorso. Ho dato un ascolto, ho detto, va bene. Perché temevo che naturalmente insomma, certe cose non si possono dire. Cioè lui è riuscito, e questo è straordinario, a essere se stesso, quindi in qualche modo un giovane già orientato politicamente in un certo modo, però con un discorso che alla fine non ha usato nessuno, anzi era un discorso lungo, intelligente, tutta una serie di domande, ma veramente siamo liberi, ma veramente questo con altro, sono dei giovani disoccupati, non trovano lavoro, questa libertà, era un discorso fuori dagli schemi, fuori da quella retorica che è tipica dei diciottenni quando si trovano ad affrontare certi temi. No, era una ragazza. Infatti qualcuno ha detto l'anno prossimo, ecco, non vorrei non vederlo, andiamo poi dalla vita, qualcuno, eccetera,
posso capire il problema dei giovani.
Che ragiona con i paraocchi e. Ma l'anno prossimo, se posso, lo porto ancora in piazza.
Posso capire il problema dei giovani, perché anche io ho una figlia, i problemi nel lavoro, integrazione, tutte queste cose. Non è semplice vivere per un giovane, un futuro, una sicurezza, questo lo capisco benissimo. Però mi sembrava che quel ragazzo qui metteva anche in dubbio certi valori costituzionali.
Ma è anche giusto,
secondo me. Infatti, ha trattato in urto con tante persone. Io ne ho sentite tante.
Beh,
però
ma riprenderci per favore, tutto va bene, sono stati bravi. Viviamo nel paese del Bengodi. Ma insomma, diciamo chiaramente che l'Italia così com'è fa schifo. Ecco, è che la Costituzione è sempre è una cosa bellissima, però così astratta, così pura, così lontana, che starà in cima a un altare intoccabile. Cioè che la Costituzione ha dato niente all'Italia. Diciamo le cose qua che fanno male. Il 25 aprile, la libertà, tutto il resto. Cioè, scusate, ma anche un po' loro, ma due scatole piene di tutti questi discorsi. Ben vengono i giovani che dicono c'è qualcosa che non va. Ecco, magari a noi vecchi, per cui il 25 aprile ecco, è il giorno straordinario in cui tutto va bene, che ha aperto un'Italia straordinaria. Che poi l'Italia di Portella dalle ginestre, insomma, esatto. Parliamoci chiaro. Il 25 aprile è un'Italia così bella che il bandito Giuliano ammazza 20-30 lavoratori primo maggio.
Invece, non so, Lampi, farsi un esame di coscienza e dire, d'accordo alla resistenza, ma sono stati in grado veramente di trasformare l'Italia? Se no non avremmo avuto Portella della Ginestra, non avremmo avuto poi tutta una serie di cose, licenziamento dei lavoratori, lavoratori nelle fabbriche, 47-48 vengono licenziati, buttati via perché sono comunisti e tutto il resto. Non avremmo avuto l'Ungheria, vedremo poi la prossima volta, ecco quello, va bene, l'Ungheria è l'Ungheria naturalmente, cioè per dire questo mondo aperto dalla fine della guerra eccetera, ecco, dove poi le ingiustizie, le dittature hanno continuato a proliferare. Cioè, ci sono organizzazioni che raccontano la bella favoletta per cui è andato tutto bene e siamo stati bravi e siamo stati migliori, infatti togliati tra i vari, ecco lui era il migliore, migliore lui, migliore tutti, tutto, cioè, finiamola di raccontarci le favolette, almeno a me non piace. Quindi vengono i giovani che scuotono un po', che danno un po' la mossa, che sono un pochino antipatici, che pongono domande. Altrimenti andiamo avanti così, tu che abbia giovane è una sorta di retorica patriottata, resistenziale, tutto il resto. A me non piace, sono voi e come non.
Sì, sì, io ho sempre fatto una riflessione, io sono vecchiotto, non sono giovane, ma da decenni uso dire che quando è nata la Costituzione c'erano i paracarpi verniciati di bianco e nero lungo le strade, la gran parte erano anche ancora sterrate. E le macchine, quelle poche che passavano, avevano ancora i parafanghi verniciati di bianco e la gran parte non sanno che cosa significava, erano macchine che erano state, come si dice, acquisite, insomma, c'è un termine preciso che hanno discusso, erano acquisite dallo Stato perché il parco automobilistico dell'esercito, eccetera, non era sufficiente per questo motivo. Quindi dai paracarri bianco-neri ad autostrade che sono dei fiumi d'acciaio, di plastica e di umanità, possibile che non si sia sentita la necessità dei principi fondamentali, che quelli sono inalienabili, ci mancherebbe, ma di modificare gli istituti costituzionali per rendere più agevole il nostro modo di operare. Io, per esempio, prendiamo gli istituti tipo il CSM, ma sono immobili come allora, sono ancora come la Balilla e non come la Ferrari. Quindi veramente c'era la necessità di ritoccare, altro che non ci tocca la Costituzione, i principi fondamentali, quindi sono inalienabili, ci mancherebbe.
Sì, ma
gli altri istituti, li vogliamo modificare?
È una spona là, bella, da mirare, da lontano, ecco là. La
Costituzione
ci deve modificare. È l'Italia del 48, sì, siamo nel 2017.
Io siccome me lo ricordo perché ero ragazzino, quindi sulle strade c'erano i paracarri, non la visti, e qui dentro magari non la visti nessuno, appunto per età e modo di vederli.
Anche questo è un altro posto, secondo me, questo patriottismo della Costituzione, diceva l'inizio, la sinistra che ha sfodato la Costituzione, è diventata così.
Per me, il principio fondamentale. I 12 principi fondamentali li lasciamo, no? L'Italia è una repubblica, lo lasciamo, no? Però tutto il resto, il decentramento amministrativo, sì,
l'Italia è stata tantissimo.
Il 4 dicembre era la roba da votare su
tutti questi istituti farraginosi che si arrivano su se stessi, a questi vanno rimossi, vanno votati.
Sarebbe caso una costituzione e rivederla riscritta adeguata all'Italia di oggi, altrimenti rimane come la pietà di Michelangelo, all'altra matita uno passa, la mira, guarda e se ne va, ecco, ammirato da tanta.
Ora grazie a Dio non c'è più chi ci può andare con Mantello, per fortuna.
Se la pietà di Michelangelo, ditelo. Allora, questo se invece è uno strumento per governare meglio l'Italia, allora a questo punto si agisca, ma profondamente sulla Costituzione.
Io sono convinto che se parli di costituenti, anche i partigiani dovrebbero tornare in vita e che vedono quello che c'è qui, dicono, ma signori miei, ve l'abbiamo detto che la Costituzione si può modificare, l'articolo 111,
perché non l'avete fatto? Vedo per voi, appunto.
Loro fecero giustamente.
Il mezzo che la sinistra che si pone la logica del progresso, dei cambiamenti, eccetera, è diventato ormai la forza migliore della conservazione. Conserviamo l'esistente. No? La sinistra se la siete sempre caratterizzata per. Cioè io ho studiato il socialismo, il comunismo, conosco un po', e sono ideologie che andavano sempre verso il nuovo, verso il cambiamenti radicali. Adesso invece abbiamo una sinistra anchilosata che difende la Costituzione, difende l'esistente, i privilegi, difende il malaffare, difende l'italienza qua, dei corrotti.
Ci sono delle forze che non hanno ancora capito come, che nell'89 è caduto un muro. Sono ancora ancorati a.
Signori, grazie di tutto, arrivederci.
Sono belle decisioni.